Ok, buongiorno. Allora, io non ho avuto poi nessun feedback da voi sul cosa focalizzare il corso, quindi mi sono dovuto basare sull'unico feedback che mi avevano dato tramite il professor Castellani, di cui abbiamo parlato, cioè che una cosa che poteva interessare era rivedere meglio i concetti della geometria di base, quindi oggi vi annoierò riparlandovi di cose magari triviali per molti di voi, però che possono che a quanto pare potevano essere stati problemi potevano aver creato problemi negli anni passati o per qualche motivo. Fermo restando che appunto io aspetto comunque anche il vostro feedback, quindi se siete disperati e non volete sentire queste cose, fermatemi e passiamo ad altro. Allora, quindi il piano è che abbiamo visto un po' i concetti base di che cos'è la computer grafica, cosa fa la computer grafica, abbiamo visto cos'è che è la computer grafica che serve per quello che fate voi e farete voi, quindi sostanzialmente fare rendering di scene tridimensionali, per tutte le scene tridimensionali su schede grafiche di generazione recente, quindi questo indica vedere la teoria del rendering per capire come si passa dal modello 3D alla sua proiezione e al colore proiettato sui pixel e poi la pipeline grafica, in più appunto tutte le gli algoritmi che possono servire per creare effetti fotorealistici di vario tipo. Partiamo quindi rivedendo, io l'anno scorso tra l'altro probabilmente avevo un po' tagliato questa parte che è stata appunto forse noiosa, però la recupero, anzi ho aggiunto un po' di cose per provare un po' a capire meglio le problematiche relative alla rotazione nello spazio, eccetera. Quindi adesso parleremo di come modelliamo lo spazio con la geometria euclidea, concetti probabilmente noti, ma che è meglio rivedere in maniera comunque formale. Come si modellano le trasformazioni spaziali con le matrici, quindi la trasformazione e rotazione, come si gestiscono, possono rappresentare le rotazioni con altri tipi di formalismi e perché può essere conveniente rappresentare le rotazioni con altri tipi di formalismi. Vedremo i concetti della proiezione prospettica, della proiezione, della geometria proiettiva per mappare il nostro mondo 3D sul piano immagine della telecamera e poi passeremo a dire due cose sulla modellazione degli oggetti, forse oggi, forse la prossima volta, ma penso possiamo anche dirlo oggi, abbastanza in breve, visto che sono cose che tra l'altro poi, appunto, non ci siamo messi d'accordo, ma sono comunque riviste in altri corsi e quindi penso che possa bastare. Va bene. Ok, quali sono le entità base con cui modelliamo lo spazio? Beh, tipicamente appunto sono i punti che rappresentano la posizione nello spazio, i vettori che rappresentano le direzioni o le distanze tra i punti in 2D o in 3D, considerato che naturalmente ne potremo anche modellare in certe applicazioni scene puramente bidimensionali, anche se per lo più ci interessa modellare lo spazio tridimensionale che rappresenta il nostro mondo reale. Sappiamo, diciamo qualitativamente, che le quantità che rappresentano poi una misura nello spazio sono rappresentate da scalare, cioè valori numerici unidimensionali che possono rappresentare le grandezze fisiche che misuriamo nello spazio, perché naturalmente i nostri punti nello spazio, oltre ad avere la posizione e eventuale distanza da altri punti di riferimento, poi l'orientazione eccetera, potranno avere associati naturalmente delle proprietà che generalmente rappresenteremo con dei numeri, quindi con degli scalari. Vabbè, sappiamo qualitativamente che naturalmente noi rappresentiamo tipicamente lo spazio di un sistema di riferimento con una base di vettori ortonormali e un'origine del sistema di riferimento rispetto a cui posizionare i nostri punti, i nostri oggetti. Vediamo un attimo cosa sono queste entità da un punto di vista matematico. Da un punto di vista matematico gli scalari sarebbero appunto un corpo dove sono definite le operazioni di somma e moltiplicazione, dove come sapete c'è la proprietà commutativa associativa, distributiva, l'elemento neutro all'inverso, che sono appunto descritti da queste definizioni, che su cui non penso sia il caso di soffermarsi, ma se avete dubbi ne parliamo naturalmente. Gli scalari appunto possono essere numeri di vario tipo, però generalmente noi ci interessa approssimare quantità misurate, quindi usiamo i numeri reali, d'accordo? E quindi tipicamente i nostri scalari saranno elementi del corpo dei numeri reali. I vettori, da un punto di vista matematico, costruiscono un gruppo commutativo abeliano in cui sono definite delle operazioni che sono il prodotto di un vettore per uno scalare, un'operazione che si chiama il prodotto di un vettore per uno scalare, e poi definiremo un'altra operazione che chiameremo prodotto vettoriale, che ci può servire per fare degli altri tipi di operazioni. Rispetto a questa operazione, cioè il prodotto del vettore per lo scalare, e rispetto appunto alla somma di vettori, c'è la proprietà di chiusura, cioè la somma di due vettori è un vettore, appartiene allo stesso gruppo, così come il prodotto di uno scalare di un vettore appartiene sempre ai vettori, e valgono appunto anche qui le proprietà distributive della somma vettoriale, le proprietà associative, eccetera. La definizione detta così è astratta, ma noi naturalmente siamo abituati a avere ben presente come concetto di vettore quello che useremo in maniera naturale nella grafica, cioè la rappresentazione dei segmenti orientati liberi, dove però al momento non specifichiamo, cioè il vettore definito così non specifica un punto, cioè non abbiamo ancora il concetto di punto se definiamo soltanto i vettori, ma appunto abbiamo soltanto un'orientazione con un valore, che quindi può essere espresso con un segmento orientato il cui valore è rappresentato proporzionale alla lunghezza. Con questa rappresentazione sappiamo anche definire graficamente le operazioni di somma vettoriale con la regola del parallelogramma, perché con questa rappresentazione la somma di vettori possiamo ricavarla come adesso per la regola del parallelogramma, sappiamo trovare appunto l'inverso con semplicemente cambiando l'orientazione della freccia e così via. Perché vado mai indietro? Va bene, sappiamo anche che di solito noi il vettore li rappresentiamo con delle n-tuple di componenti che in realtà nel nostro immaginario sono già le componenti del nostro vettore in uno spazio euclideo tridimensionale, ma in realtà qui non abbiamo ancora introdotto lo spazio euclideo tridimensionale e nemmeno i punti, quindi non possiamo considerare questo. Però da un punto di vista matematico quello che vi viene detto qui è che i vettori, cioè scusate, una n-tupla di valori ordinati, quindi a cui si corrisponde un indice, è un esempio di uno spazio vettoriale, perché possiamo definire le operazioni astratte dette prima con delle definizioni che riguardano le componenti di questa n-tupla, cioè la somma e la somma delle componenti, il prodotto per uno scalare, il prodotto dello scalare per le componenti e così via. L'elemento neutro si ricava mettendo il meno, eccetera, scusate, l'inverso si ricava mettendo il segno meno, d'accordo? L'elemento neutro ha tutte le componenti in zero, quindi le definizioni formali dell'algebra vettoriale sono rispettate, quindi è una rappresentazione che va bene per i vettori. Un concetto importante sui vettori, ma anche questo penso ovvio, per cui non c'è da tornarci particolarmente, è l'indipendenza lineare, cioè due vettori sono linearmente dipendenti se qualsiasi combinazione lineare, coefficienti ovviamente non tutti nulli, perché altrimenti non ha senso, è triviale, è diversa dal vettore nullo. Quindi vuol dire che non esistono combinazioni lineari di due vettori che possano dare il vettore nullo. Se appunto i vettori giacciono in uno spazio, quindi appunto nel loro spazio vettoriale, e se consideriamo già l'idea del nostro spazio tridimensionale, vuol dire che lo spazio, diciamo, se abbiamo un certo numero di vettori, la dimensione dello spazio che generano loro con le loro possibili combinazioni lineari è la dimensione appunto di questo spazio, cioè il massimo numero di vettori lineamente indipendenti. Scusate, cioè se avete anche 100 vettori, ma 97 di questi si ricavano come combinazione lineare dei liti di 3, vuol dire che lo spazio rimette in 3. Questo è ovvio. Ok, e se avete un numero di vettori minimale che consente di generare tutti i vettori dello spazio a partire da combinazioni lineari di quel numero di elementi, avete una base di questo spazio, appunto perché potete generare tutti i possibili vettori di quello spazio con una combinazione lineare di questi vettori, d'accordo? Quindi una base è questo, è un insieme di un numero minimale di vettori che consente di generare tutti gli elementi dello spazio vettoriale stesso. Va bene. Quindi vuol dire che se io fisso una base, così come facciamo quando usiamo il nostro spazio tridimensionale, possiamo mettere in corrispondenza uno a uno, diciamo, un vettore nello spazio con una enucla di scalare, cioè i coefficienti dello sviluppo lineare del vettore nel vettore di base, che chiamiamo tipicamente componenti dei vettori di una certa base. Va bene? Naturalmente questa rappresentazione in componenti non è univoca, ma dipende dalla base. Se cambio base, cambia la rappresentazione. È una cosa che naturalmente facciamo quando lavoriamo nei nostri sistemi di riferimento, nelle nostre terne, nei nostri sistemi di riferimento dello spazio fluido, è passare da un sistema di riferimento all'altro, che vuol dire cambiare anche la base con cui rappresenti i vettori, perché faccio magari una rotazione delle componenti della base, d'accordo? Come dicevo, per definire lo spazio fluido ci manca il concetto di punto. Che cos'è il punto? Il punto, appunto, è una posizione nello spazio, quindi fissata, che mi rappresenta appunto la posizione di un punto di un oggetto nello spazio che voglio rappresentare, quindi il concetto che devo avere anche dal punto di vista matematico, d'accordo? Da un punto di vista matematico posso definire il punto come qualcosa la cui differenza, qualcosa che di cui posso valutare in qualche modo la posizione relativa con un altro punto, va bene? Quindi l'entità punto sarà qualcosa che, su cui posso definire un'operazione di differenza, cioè la sottrazione, il risultato del quale è un vettore P e Q. La differenza tra P e Q è un vettore, quindi rappresenta la distanza tra P e Q. Va bene? E il punto lo definisco come in questo modo, e col fatto che dato un punto P è un vettore, esiste un unico punto P tale che P meno Q sia uguale a V. D'accordo? Quindi esiste per questo concetto di punto anche un'operazione di somma di punto con vettore. Quindi esiste l'operazione di differenza tra punto, esiste l'operazione di somma di punto più vettore, ma non esiste la somma, diciamo, tra punto e punto, perché non ha senso, non ha nessun senso concettuale aggiungere un punto a un altro, anche se può avere un senso intuitivo dire che se ho due punti nello spazio avrò magari un modo di calcolare il punto medio, però non è una somma, diciamo, vedremo. Quindi ovviamente di voi che l'hanno già fatto sanno già cos'è, ma non è una somma. Va bene. Okay. Quindi geometricamente l'interpretazione è ovvia, il punto rappresenta dello spazio e il vettore è la distanza tra i punti. D'accordo? Quello che è un po', diciamo, assomiglia alla somma tra punti, ma è una cosa diversa, è quello che prende il nome di combinazione affine tra punti. Cioè, non esiste, diciamo, il concetto di somma tra punti, però possiamo definire la seguente cosa. Cioè, prendo tre punti, P, Q e O, che potrebbe essere un'origine e un punto di riferimento, che posso in realtà mettere ovunque, però poi dovremo mettere, per riuscire a rappresentare i punti dello spazio, un punto di riferimento, rappresentare tutti i punti rispetto a questo. Se io considero il punto P' dato da alfa per P meno O, quindi alfa per il vettore che va da P meno O, quindi questa roba qui, e beta che diciamo è il vettore Q meno O, aggiunto ad O, diciamo, ottengo un punto P', d'accordo, che non dipende da O, ma soltanto da P e Q. Questo si verifica banalmente se metto alfa più beta uguale a 1. Quindi, se alfa più beta fosse diverso da 1, non varrebbe il fatto che questa combinazione affine è univoca, perché naturalmente dipenderebbe dai valori dei parametri, ma se impongo che alfa più beta sia uguale a 1, questa diventa diventa vero, cioè espandete quella formula, trovate alfa più beta che moltiplica O col segno meno più O, e O e O vanno via, e quindi rimane una funzione di P che dipende soltanto da P e Q, ma è scritta in maniera formalmente corretta, perché non potrei scrivere alfa P più beta Q uguale a P', perché farei una somma di punti, il che non ha algebricamente nessun senso. Quell'operazione, quindi con la necessaria condizione alfa più beta uguale a 1, si chiama combinazione affine, e al variare di quel parametro, che in realtà è alfa e beta ma è uno solo, perché come sarebbe al posto di beta potrei metterci 1 meno alfa, e d'accordo, quindi sarebbe come scrivere alfa P meno O più 1 meno alfa Q meno O, d'accordo? Questa, al variare di questo valore di alfa, questa è un'equazione in realtà di una retta, quindi descrive la retta che passa per i due punti P e Q. Quindi tutti i punti che, diciamo, P' espresse da quella formula lì sono i punti di questa retta che passa tra P e Q. Quindi la combinazione affine corrisponde in realtà alla retta che passa tra due punti. La combinazione affine si estende con la stessa definizione a n punti, d'accordo? Anche se naturalmente nel caso di n punti non abbiamo più l'interpretazione che, diciamo, rappresenta la retta che passa per i due punti, e c'è un concetto di indipendenza lineare, diciamo, simile a quello dei vettori. Per quanto riguarda i punti, cioè un insieme di punti si dice affinemente indipendente se nessun punto è combinazione affine degli altri, d'accordo? Quindi non può essere. Quindi cosa vuol dire? Che se due punti di questo insieme, per esempio, stanno su una retta, vuol dire che il terzo punto non può stare su una retta per essere affinemente indipendente, e così via. I punti che aggiungo a un elenco di punti per essere indipendenti affinemente dagli altri devono non stare sulle rette generate dagli altri, agli altri coppie di punti. Va bene. Se legato alla combinazione affine c'è anche il concetto importante di combinazione convessa, d'accordo? Una combinazione convessa di punti è una combinazione in cui quei coefficienti che metto, appunto, i vari punti che compongono la mia combinazione, sono tutti positivi. Va bene. Questo ha un'immediata, cioè quali sono i punti, diciamo, e perché si chiama convessa, è evidente facendo l'interpretazione geometrica. Praticamente si vede dalla formula abbastanza banalmente che, per esempio, nel caso di una retta e della definizione vista prima, i punti della combinazione convessa, cioè se io in qualche modo impongo che alfa e beta siano maggiori di 0 entrambi, d'accordo? I punti che vengono fuori sono quelli del tratto di segmento interno tra P e Q, d'accordo? Tra l'altro, se i due pesi sono uguali, abbiamo una combinazione con pesi uguali, trovo esattamente il punto medio, quindi il centroide del mio segmento. Va bene? Similmente, nel caso di un poligono, se ho quindi una combinazione convessa di n punti, in questo caso 3, un triangolo, la combinazione convessa, cioè quella con gli alfa, beta e gamma, i coefficienti di stati 3 punti, tutti positivi, è la parte interna del triangolo. Si chiama convessa appunto perché è quindi una regione convessa, quindi
in cui posso, diciamo, tutte le coppie di punti interne alla regione le posso unire con segmenti che non escono dalla figura, in questa definizione di convessità. D'accordo? Il punto tale che i coefficienti sono uguali, in questo caso un terzo invece un mezzo, è il centroide, questo centroide del insieme di punti, del poligono.
Sono nuovo.
Sei nuovo, okay. Benissimo. No, no, tranquillo.
Federico.
Andrea. Allora, brevemente mi ha detto che non sto facendo una noiosa lezione di geometria, perché questo, diciamo, un po' mi avevano chiesto, e questo fa parte del corso di graphics, di fondamenti di computer graphics. Non c'è bisogno del calcolatore, quindi non c'è bisogno delle credenziali, quindi sistemati e vado avanti. Stiamo facendo quindi un veloce ripasso dei concetti base di geometria euclidea. Quindi stiamo introducendo i concetti di vettore, di punto, quindi stiamo proprio da zero avanti. Va bene, allora vado avanti. Quindi stiamo dicendo che, quindi, cos'è il concetto di punto? Stiamo dicendo che per i punti non possiamo definire un'operazione di somma, perché non ha geometricamente senso, ma possiamo definire un'operazione che si chiama appunto combinazione affine, e che permette in qualche modo di trovare delle entità geometriche che dipendono in qualche modo da un insieme di punti. Quindi, per esempio, la combinazione affine di due punti è data appunto dà la retta, diciamo, del tutti i punti che rispettano appunto la definizione di combinazione affine, danno i punti della retta che passa per due punti. Se abbiamo più punti, possiamo definire appunto attraverso la combinazione affine la combinazione convessa, per esempio, la parte interna e esterna di segmenti, di poligoni, eccetera. E possiamo anche definire il concetto di guscio convesso, che è un concetto convexale, che è un concetto abbastanza ricorrente in computer grafica, quando si analizzano nuvole di punti o appunto insiemi acquisiti, anche per semplificare in qualche modo la rappresentazione o capire dove si trovano i punti, o in qualche modo trovare delle rappresentazioni gerarchiche della distribuzione dei punti. E il guscio convesso è dato appunto da la più piccola regione convessa, quindi convessa appunto vuol dire quello che dicevo prima, che tale che i punti di quella regione dello spazio possano essere uniti da tutti i segmenti che uniscono punti di quella in quell'insieme stanno appunto in quella regione, quindi è la più piccola regione convessa che contiene tutti i punti dati, e appunto è un insieme convesso, qua c'è la definizione di convessità, appunto, se tutti, diciamo, i punti delle combinazioni convesse tra i due punti che sto considerando stanno nell'insieme. Quindi se aggiungiamo i punti allo spazio vettoriale otteniamo un oggetto matematico che chiamiamo spazio affine, dove però per arrivare alla modellazione geometrica nello spazio euclideo, quello che conosciamo bene nei nostri termini ortogonali con cui rappresentiamo l'oggetto, ci mancano ancora alcune cose dal punto di vista concettuale, che ovviamente sappiamo ma che stiamo rivedendo un attimo come definizione, cioè il prodotto interno, il prodotto scalare, che mi dà la possibilità di definire il concetto di distanza tra e anche concetto di angolo tra due vettori, d'accordo? Quindi il prodotto scalare appunto definito in quel modo lì, quindi con deve soddisfare appunto il fatto che V per U uguale a V per U qualunque elemento, che sia una combinazione lineare alfa U più beta V, un prodotto per W è uguale appunto alla distribuzione della moltiplicazione, che il prodotto scalare di un vettore per se stesso è maggiore di zero se il vettore non è nullo, d'accordo? E che il prodotto scalare tra due vettori nulli è zero. Da questa definizione viene anche il concetto di ortogonalità, cioè due vettori sono ortogonali se il loro prodotto interno è nullo, e vengono le definizioni che usiamo abitualmente di lunghezza di un vettore e di angolo tra due vettori, dove le definizioni che possiamo dare di lunghezza di angolo sono basate sulle formulette lì, cioè la lunghezza, la radice quadrata del prodotto scalare tra V e V, e l'angolo tra due vettori U e V è quella roba lì, il prodotto scalare di V per U diviso il prodotto delle lunghezze di U e V. Vabbè, fin qui penso che non ci siano problemi. Quindi una retta può essere in uno spazio che appunto sta diventando appunto il nostro spazio euclideo, è il esprimibile naturalmente come V, in questo caso V' uguale T per U, cioè se io prendo un vettore e ci moltiplico un parametro scalare qualunque, posso, diciamo, e lo aggiungo, diciamo, a un punto nello spazio, posso ottenere una retta, d'accordo? Il vettore U mi dà la direzione della retta, d'accordo? La proiezione di un vettore su una retta, qualsiasi sia il punto di origine che io metto su quella retta, è sempre data da quella cosa lì, che è appunto il prodotto scalare tra la direzione del vettore e la direzione della retta. Quindi ho definito anche il concetto di proiezione su un asse, su una retta qualunque. Stabilita appunto la lunghezza dei vettori, possiamo anche normalizzare i vettori, quindi dire che possiamo passare da una rappresentazione di vettori con lunghezza a una rappresentazione normalizzata in cui per esempio abbiamo tutti i vettori di lunghezza 1 e quindi rappresentiamo quei vettori soltanto la direzione. Facendo questo, questo lo possiamo fare tranquillamente dividendo ciascun vettore, quindi le sue componenti rispetto a qualche base per la sua lunghezza, quindi o moltiplicando per il reciproco della lunghezza, che è la stessa cosa ovviamente. Il vettore normalizzato a volte lo viene chiamato versore o vettore unitario, unit vector o qualcosa di simile, e naturalmente noi tipicamente usiamo per rappresentare gli spazi terne di versori, quindi di vettori unitari ortonormali, cioè di versori ortogonali tra di loro, cioè tali che se io ho uno spazio di n dimensioni, praticamente tra i j e k, ho che il prodotto scalare tra i per j, tra i per k, tra j per k è uguale a 0. D'accordo? Se questo è vero, allora il prodotto scalare tra due vettori si può esprimere come somma dei prodotti delle componenti, cioè la formula che usiamo normalmente per fare il prodotto scalare di due vettori, che si può fare spesso lo schema, naturalmente la base con cui rappresentiamo le componenti è otto normale, altrimenti non sarebbe corretto. D'accordo. Comunque, da un punto di vista matematico, se ho una base è possibile trovare da qui, a partire da quella, una base otto normale, e anche da un punto di vista pratico, poi come vedremo, possiamo per comodità, quando ci serve fare delle operazioni, trovare sistema di riferimento per una telecamera eccetera, con un po' di trucchi, date le direzioni che ci interessano, trovare le basi ortonormali per rappresentare i nostri oggetti. Quindi lavoreremo sempre naturalmente con termini ortonormali. Naturalmente c'è in tre dimensioni un problema di orientamento, nel senso che non tutte le terne sono sovrapponibili tra di loro, perché naturalmente, come sapete benissimo, esistono le terne destrorse o sinistrorse, se diciamo, se rappresentiamo il sistema di riferimento con tre assi YZ, non sono, e abbiamo due configurazioni possibili non sovrapponibili tra di loro. Quindi se abbiamo inodati in ordine nella nostra base, quindi rappresentiamo in ordine tre componenti con tre vettori unitari ortogonali tra di loro, abbiamo che i nostri vettori, che generalmente chiamiamo E1, E2, E3, a volte in altri libri posso trovare YZ, comunque i vettori di base noi tipicamente li chiameremo E1, E2, E3, abbiamo che non possiamo trasformare con una trasformazione geometrica, quindi una rotazione in realtà, perché per ora non stiamo fissando il punto di riferimento, quindi non abbiamo ancora un sistema di riferimento. Possiamo passare da una base all'altra, non possiamo passare da qualsiasi base a qualsiasi da una base all'altra, qualsiasi, attraverso semplicemente una rotazione, perché ci sono appunto le due possibili orientazioni, destra e sinistra. Naturalmente, siccome a noi interessa rappresentare in modo univoco con una terna lo spazio, dobbiamo essere coerenti, quindi se rappresentiamo lo spazio con terne destrorse e vogliamo poi trasformare con operazioni geometriche normali, diciamo, il sistema di riferimenti tra di loro, dobbiamo sempre scegliere terne o destrosse o sinistrosse in maniera coerente. Di norma appunto si usano basi destrosse per distinguere, dato appunto l'ordine delle tre elementi delle basi, per distinguere se una terna è destra o sinistra. Un esempio di regola appunto è quella della figura, appunto. Se io considero la mano destra e prendo pollice, primo elemento, secondo elemento e medio, terzo elemento, la sovrapposizione è corretta, d'accordo? Mentre la terna sinistra funziona con appunto x, y, z, 1, 2, 3 su pollice, indice e medio della mano sinistra, anziché della mano destra, altrimenti non si riesce a sovrapporre. Vabbè, ma questo immagino lo sappiate bene. In grafica i vettori nello spazio 2D e 3D spesso si rappresentano non soltanto i vettori e i punti, scusate, spesso si rappresentano non soltanto attraverso i vettori, attraverso le componenti rispetto alla base e i punti rispetto secondo la distanza proiettata nelle tre componenti dall'origine in qualche modo del sistema di riferimento, va bene? Vabbè, diciamo ancora la cosa che forse non ho detto prima, forse mi è saltata, esatto, andando avanti e indietro mi sono perso delle cose, ok? Cioè, ora che abbiamo le basi ortonormali possiamo rappresentare bene i vettori, ma per definire lo spazio euclideo, quindi avere anche la rappresentazione dei punti attraverso delle componenti, ci manca l'origine, quindi il punto fisso in cui per attraverso il quale rappresentare tutti i punti come distanza da quel punto P. Quindi un sistema di riferimento non è altro che una base ortonormale a cui si aggiunge il sistema di riferimento cartesiano, perché si potrebbe fare un sistema di riferimento anche non ortonormale, quindi anche non cartesiano, quello su cui lavoriamo normalmente, il sistema di riferimento cartesiano, in cui abbiamo una ferma ortonormale e un punto di riferimento, stessa origine, attraverso i quali possiamo, attraverso il quale possiamo rappresentare i punti come distanza dall'origine. D'accordo? Quindi ciascun punto sarà dato da le tre componenti P1, P2 e P3, che non sono altro che la proiezione del vettore le componenti del vettore P-O, perché potrei portare O di qua, quindi è P-O, sono la proiezione del vettore P-O sulle tre direzioni E1, 2 e 3. D'accordo? Quindi questa è la rappresentazione dei punti. E la rappresentazione dei vettori naturalmente è quella che sappiamo già, quindi attraverso le tre componenti rispetto alle tre direzioni delle basi ortonormali. Dicevo quindi, stavo anticipando prima, che in grafica usiamo spesso una rappresentazione univoca che ci permette di rappresentare punti e vettori e che ha anche altre comodità per fare le operazioni per, poi di trasformazione, che è la rappresentazione in coordinate omogenee. Quindi una rappresentazione in cui punti e vettori hanno un'unica rappresentazione come quaterna di quattro valori, dove per il punto aggiungiamo alle tre componenti il valore 1 e per il vettore aggiungiamo alle tre componenti il valore 0. Va bene. Naturalmente in realtà poi si può rappresentare anche in maniera diversa, il valore 1 potrebbe essere utilizzato anche qualsiasi altro numero, e in realtà da un punto di vista pratico il considerare i punti come per esempio i punti che hanno qualsiasi valore per il quarto elemento permette di rappresentare per esempio le proiezioni in maniera molto semplice, cose magari che sicuramente vediamo dopo. Comunque, data questa definizione, noi possiamo scrivere in maniera trasparente, quindi in maniera che senza usare due formalismi diversi, le operazioni tra punti e vettori, perché possiamo scrivere le addizioni tra un punto e un vettore e otteniamo un punto in cui le componenti sono P più V, P2, P3, 1, e quindi un punto che è esattamente il punto rappresentato nella stessa base, che è P più V, quindi corretto. Se dobbiamo fare la somma di due vettori, se caviamo la somma di due vettori corretta nelle prime tre componenti è 0 nella quarta, quindi il vettore che vogliamo, e possiamo fare il cosiddetto type checking, cioè sappiamo che se facciamo delle operazioni scorrette, tipo sommare due punti tra di loro, otteniamo qualcosa che non va, perché per esempio in questo caso otteniamo un valore diverso da 1 come quarto elemento, quindi un errore. Quindi è un formalismo che ci permette di rappresentare punti e vettori allo stesso modo, e che è utile anche per un'altra serie di motivi che via via vedremo. E quindi tipicamente in grafica usa rappresentare i punti dello spazio e i vettori spesso in coordinate omogenee. Quindi riepilogando, abbiamo velocemente rivista che cos'è lo spazio euclideo 3D, dove noi vogliamo modellare il nostro mondo, il sistema di riferimento della telecamera, tutti i sistemi di riferimento che useremo nella nostra pipeline di rendering in grafica, e quindi le proprietà sono queste: vettori identificano direzioni, punti determinano posizioni, possiamo fare queste operazioni, usiamo le basi ortonormali, usiamo i sistemi di riferimento cartesiani, d'accordo, usando le convenzioni. Ci manca per riuscire poi a fare tutte le operazioni che vogliamo un altro concetto che dicevo prima, cioè il prodotto vettore, che è detto anche prodotto esterno, che è un'ulteriore operazione tra vettori che nel caso che ci interessa, quello tridimensionale, ha una forma abbastanza semplice da scrivere, cioè il prodotto vettore tra U e V è un vettore tra le tre componenti Uy Vz meno ZVy, ZVx meno Vz, Uy Vy meno Uy Vz. Quindi è una formuletta da ricordare, quindi la definizione come fare il prodotto vettore, due vettori da tre componenti, dovete saperlo a memoria, perché può capitare tutte le volte che, per esempio, dato un vettore volete, vi serve per crearvi la matrice di trasformazione, sapere qual è una base ortonormale che ha come componente, una componente quel vettore, quello che tipicamente si fa è prendere un qualsiasi vettore perpendicolare al primo e ricavare la terza componente della base attraverso il prodotto vettore dei primi due. D'accordo? Quindi è una procedura che può capitare di fare quando anche programmate banalmente un codice che vi scrive una trasformazione che vi porti la vostra telecamera da qualche parte nello spazio, si fa tipicamente. Va bene. Appunto, questo appunto perché dati due vettori qualunque U e V, la perna UV, un vettore V forma una perna, e sappiamo già che se scegliamo UV e un vettore V, la perna è distorta, quindi è coerente con le nostre con la nostra, diciamo, convenzione. D'accordo? Naturalmente il prodotto vettore dipende dalla scelta del tipo di base, quindi anche la nostra definizione è peculiare del fatto che abbiamo scelto una base destra. D'accordo? Un modo per ricordarsi, appunto, al modo che li avevano ricordati, probabilmente è tutto inutile, ma al modo che li avevano insegnato all'università per ricordarsi la formula del prodotto vettore era quella di mettere le due componenti del vettore, i due vettori UY VZ e UY VZ in una matrice dove qua mette le componenti IJK nella prima riga e le tre componenti sono date dalle parti col segno più dalle diagonali che incontro per la X partendo dalla Y e andando nella diagonale dall'alto verso il basso e in quella invece andando dal basso verso l'alto, però che, diciamo, unisce idealmente I dall'altra parte, trovo la parte negativa, quindi nella componente X ho UY VZ meno UYVZ, per la J ho UZ VX meno UYVZ, così via. Però fate forse prima ricordarvi quella formula lì, che però dovete sapere perché è una formula necessaria, d'accordo? Quindi dicevo che, per esempio, una cosa cui serve sapere fare così un prodotto vettore è: se io devo dare una direzione espressa da un certo vettore, voglio creare un sistema di riferimento ortogonale con la sua z coincidente con v, come faccio? Che in grafica può essere: voglio mettere una telecamera che guardi l'oggetto, questo oggetto qui, da una certa direzione, io so la direzione, per esempio, e mi serve crearmi un sistema di riferimento per poter esprimere il mondo nel coordinato della camera. Quindi come faccio a determinarlo? Scelgo arbitrariamente un vettore, per esempio dove mettere l'alto della mia telecamera, e lo prendo perpendicolare, e la terza componente me la ricavo facendo o anche se non la correndo perpendicolare, posso tranquillamente prendere qualsiasi altro vettore che non sia collineare, d'accordo? Posso ricavare un vettore perpendicolare ai due, e se questo non l'avevo scelto perpendicolare, posso prendere poi il prodotto scalare vettore di questi due e trovare il terzo. Quindi in ogni caso devo passare dal fare il prodotto vettore per ricavare una perna, un sistema di riferimento data una direzione, che ripeto è un'operazione che, mettendo telecamere in giro, spostando telecamere in giro, facendo programmazione grafica, è un'operazione che è necessario fare. D'accordo? Domande? Tutto ok? Vi servono queste cose o volete fermarvi? molto un sì o un no, diciamo, ho visto una faccia da sì e una faccia da no, quindi adesso vado avanti. Allora, veniamo alla parte più magari usata nella pratica, anche se appunto anche questa prima almeno fare alcune cose che abbiamo visto prima si usano anche regolarmente per programmare, usare, definire le trasformazioni che facciamo poi fino a 6 punti nello spazio, e definite appunto dall'eterno, dalle quaterne in coordinate omogenee viste prima. D'accordo? Tipicamente sappiamo che nei programmi di grafica usiamo le matrici per rappresentare le traduzioni, le rotazioni e trasformazioni geometriche, quindi prendiamo i nostri oggetti, se vogliamo disporli nello spazio applichiamo una matrice per traslare i vocali, eccetera. Come arriviamo a questo? Beh, tanto, cos'è una matrice? Una matrice è un array bidimensionale di elementi, d'accordo? Quindi queste cose sono ovvie, quindi saltiamole. Vabbè. La matrice è un oggetto che è una sua algebra, quindi abbiamo definiamo il prodotto della matrice per uno scalare. Ovviamente le matrici saranno sommabili quando hanno lo stesso numero di righe di colonne, nel qual caso definiamo la somma come somma componente a componente delle posizioni corrispondenti. Il prodotto della matrice è il cosiddetto prodotto riga per colonna, quindi è definito dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando gli elementi di una riga per gli elementi di una colonna, quindi si può fare soltanto se la matrice, le due matrici che io moltiplico sono tali che il numero di colonne della prima matrice è uguale al numero di righe della seconda, quindi dà una matrice prodotto di una matrice n per n, una matrice n per k e una matrice n per k, naturalmente, e la definizione in realtà è questa, d'accordo? Il prodotto riga per colonna tra due matrici si applica anche quando una delle matrici è un vettore, cioè ha una dimensione uguale a 1, cioè un vettore non è altro che il caso estremo di un vettore con dimensione, una delle due dimensioni 1, e tipicamente quando faremo trasformazione con una matrice che rappresenta una trasformazione geometrica che vedremo si possono rappresentare appunto in coordinate omogenee attraverso delle matrici 4x4 che agiscono su punti e vettori allo stesso modo, noi potremo scrivere la nostra matrice che definisce la trasformazione 4x4 e applicarla semplicemente facendo il prodotto riga per colonna con una matrice che in realtà è un vettore colonna, quindi un vettore colonna dove ci rappresenta appunto gli elementi del punto del vettore nei 4 elementi. Il prodotto tra matrice è associativo ma non è commutativo, e questo va bene perché riflette quello che poi vedremo vale per le trasformazioni geometriche. Le trasformazioni geometriche non sono commutative perché se definite una trasformazione tra rotazione e traslazione e ne eseguite due in ordine diverso, il risultato sarà diverso, quindi effettivamente le trasformazioni geometriche non sono commutative. Vabbè. Per l'algebra delle matrici è interessante appunto anche definire un po' di cose, quindi la matrice trasposta che è quella che ottengo semplicemente scambiando le righe con le colonne, quindi passando da una matrice n per m a n per m per n, le matrici che saranno le nostre trasformazioni, queste saranno matrici quadrate, quindi 4x4, quindi non avremo problemi di moltiplicazione diciamo tra le matrici perché sono della stessa dimensionalità. Appunto lì la definizione di trasformazione per un vettore con una matrice è appunto il prodotto di matrici che dicevo prima applicato semplicemente a due matrici di cui una però è un vettore colonna, e quindi il risultato è un altro vettore colonna perché comunque è un elemento che se per esempio ho la moltiplicazione di una matrice 2x2 per un vettore di due elementi ottengo un vettore di due elementi, e lo stesso per un vettore, una matrice 4x4 moltiplicata a un vettore di 4 elementi ottengo un vettore colonna di 4 elementi. D'accordo. Un parametro importante delle matrici quadrate, che sono quindi anche quelle che ci interessano, le matrici che si mettono in trasformazione determinante, determinante, è facile, è un oggetto che appunto mi dà alcune proprietà della matrice, che è facilmente definito per matrice 2x2, cioè la differenza tra il prodotto degli elementi sulla diagonale principale, cioè quella che va dall'alto a sinistra al basso a destra, meno gli elementi della diagonale secondaria, cioè quella che va dal basso a sinistra all'alto a destra, è un po' più complicato da definire una matrice di dimensionalità maggiore, però c'è una formula ricorsiva che consiste semplicemente di crescere di dimensioni eliminando una riga, una colonna, facendo il determinante del rettante, quindi passo da 2 a 3, poi da 3 a 4, eccetera. Quindi, però è una formula ricorsiva, quindi credete che si può ricavare facilmente il determinante anche di una matrice di dimensionalità superiore, e mi dice alcune cose. Per esempio mi dice se per esempio gli elementi della matrice sono per esempio linearmente dipendenti o meno, per esempio. Va bene. Siccome c'è un'algebra delle matrici, abbiamo definito l'operazione, poi dobbiamo definire anche l'elemento neutro, l'elemento identificato della matrice identità e l'inversa, perché appunto specialmente se le matrici definiscono la sua trasformazione, dobbiamo essere anche in grado di invertire le trasformazioni attraverso l'inversione delle matrici. Una matrice quadrata è invertibile se esiste una matrice tale che A per A alla meno 1 è uguale a una matrice di identità. In quel tal caso, se esiste, la matrice si chiama inversa, e se una matrice ha determinante diverso da 0 è invertibile. Quindi uno dei motivi per saper calcolare il determinante è stabilire per esempio se una matrice è invertibile. Ok, noi naturalmente useremo le matrici per fare trasformazioni. Perché? Perché in realtà appunto le matrici quadrate possono essere si può dimostrare che appunto rappresentano, sono isomorfe allo spazio delle applicazioni lineari di uno spazio vettoriale in se stesso. E noi attraverso una matrice quadrata trasformiamo un vettore in un vettore, quindi abbiamo una trasformazione che trasforma uno spazio, un elemento di uno spazio in un elemento dello spazio, quindi è chiusa l'operazione, e lo stesso vale appunto per l'applicazione che trasformano un elemento dello spazio vettoriale in se stesso. E si può mostrare che appunto le trasformazioni geometriche, una certa classe di trasformazioni geometriche, è rappresentabile attraverso delle matrici in maniera univoca. Attraverso delle matrici possiamo anche fare in realtà un caso particolare di trasformazione geometrica, che è il cambiamento di base. Qua non stiamo più lavorando in questo momento in coordinate omogenee, pensiamo di lavorare semplicemente in coordinate, cioè in uno spazio vettoriale, quindi per il momento consideriamo solo vettori di 3 elementi, quindi senza lasciando perdere il quarto elemento. È facile vedere che se abbiamo una diversa base ortonormale, e primo, secondo e terzo, primo 1, primo 2, primo 3, tutte 1, 2, 3, ne possiamo applicare la trasformazione in forma matriciale al primo vettore, quindi una matrice 3x3 che agisce su un vettore e lo trasforma in un altro vettore, e di converso possiamo anche vedere quella trasformazione come una trasformazione che riesprime il vettore originario in un'altra base, cioè in un altro sistema di riferimento. Bene. È anche facile vedere in generale questa trasformazione qua come è espressa. Nel caso in cui, che adesso lo vediamo un attimo, per esempio una rotazione che porta per esempio una base e 1, 2, 3 in una base qualunque, e 1 primo, 2 primo e 3 primo, si può verificare facilmente che è una rotazione espressa da delle componenti di matrici che non sono altro che i prodotti scalari degli elementi corrispondenti delle due basi. Questo perché, in realtà, quando voglio trasformare
una componente di un vettore da una base all'altra, quindi dovrò fare altro di calcolare la proiezione della del vettore sulla nuova base. La proiezione del vettore non è altro che la somma delle proiezioni delle tre componenti di ciascun versore della vettore unitaria della base nelle tre componenti del vettore nell'altra base, e le proiezioni sono esattamente prodotti scalari. Ma per far la prova facciamo l'esercizio qui.
Sono cose che appunto io ho sempre un po' per questa parte, dico, sono noiose, però io le poche volte che ho messo per esempio nei compiti di grafica, cioè poche volte, un po' di volte quando metto domande di questo genere nei compiti di grafica rimangono quasi tutti bianchi, almeno per gli studenti a triennale, quindi forse a volte è meglio rivedere e vederlo un attimo. Quindi cosa vuol dire qual è la rotazione che porta gli assi canonici E1, E2, E3 in una qualunque terna, per esempio espressa da quelle tre componenti lì? Vuol dire appunto scrivere quella matrice là andando a usare, diciamo, come 1, 2, 3 quelle tre componenti lì. Quindi vuol dire che se io faccio il prodotto scalare tra E1 espresso da quell'1, 0, 0 per E'1, non rifaccio altro che ricavare questo valore primo 1, 1, no? E questa è evidentemente la rotazione che mi porta i vettori dalla terna iniziale alla terna nuova, perché per esempio se io esprimo la trasformazione che, cioè scrivo questa trasformazione primo 2, 1 e primo 3, 1 e secondo primo 2, 1 e primo 2, 2 e primo 2, 3 e primo 3, 1 e primo 3, 2 e primo 3, 3 e l'applico, in questo caso sempre per ora stiamo lavorando su vettori, quindi non su punti, non su coordinate omogenee né niente, semplicemente stiamo vedendo che attraverso l'esempio che una matrice così può rappresentarmi una rotazione che passa da un sistema tra una base di uno spazio vettoriale a un'altra, quindi una matrice 3x3 può rappresentare una rotazione in uno spazio vettoriale in uno spazio vettoriale. Se applichiamo a un qualsiasi elemento, quindi 1, 0, 0, cosa ricaveremo? Prodotto riga per colonna, quindi il primo elemento è primo 1, 1, il secondo elemento è primo 2, 1, e il terzo elemento ovviamente, scusate, riga per colonna è primo 2, 1, sì, il terzo elemento ovviamente è primo 3, 1. Cioè esattamente il vettore che mi rappresenta le componenti in realtà che mi rappresenta la direzione della prima componente del nuovo sistema di riferimento nel sistema di riferimento originale. L'inversa di questa trasformazione rappresenterebbe le componenti del vettore, diciamo, trasformato nel sistema di riferimento, cioè scusate, di un vettore nel sistema di riferimento nuovo, quindi di questo vettore 1, 0, 0 nel sistema di riferimento nuovo. Nel caso potreste fare altri esercizi, un po' di esercizi per vedere queste cose, ma qua fatelo vedere. Allora, se consideriamo la trasformazione che usa la matrice di rotazione in questo caso per ruotare un vettore, ricavare un nuovo vettore nella stessa base, parliamo di trasformazione attiva sullo spazio. Se parliamo di trasformazione di una matrice che, o di un operatore che in realtà fa una trasformazione della base e quindi ricava le componenti in una nuova base dello stesso vettore, parliamo di trasformazione passiva. Ma le due trasformazioni sono la stessa cosa sostanzialmente, soltanto interpretate in maniera diversa. Ok. Allo stesso modo possiamo trasformare, usare le matrici per trasformare i sistemi di riferimento anziché semplicemente i vettori. Quindi considerare anche lo spostamento dei punti, non soltanto la rotazione degli assi. Bene. Basta, e questo viene permesso sempre da delle matrici, che vedremo poi come scrivere per implementare poi, ma lo sapete già in realtà sicuramente, per implementare trasformazioni che ci servono in grafica, d'accordo? Stavolta però con delle matrici 4x4, perché con le matrici 4x4 possiamo rappresentare punti e vettori allo stesso modo con le coordinate omogenee, quindi dovremo aggiungere una componente, e naturalmente se vuol trasformare un vettore, ricavare un vettore, dovrò avere in pratica 0 qui, e avrò qui la mia matrice di rotazione, e naturalmente la traslazione non avrà nessuna influenza sull'angolo che c'è tra gli elementi, diciamo, del sistema di riferimento. E allo stesso modo posso trasformare i punti, questa volta, quindi ricavando le nuove coordinate dei punti nel nuovo sistema di riferimento. L'unica cosa è che per spostare anche i punti in queste posizioni della matrice dovrò mettere delle altre informazioni, cioè quelle non nella parte che agisce riga per colonna su questo 3x3, che ovviamente è questa parte qua, d'accordo? Dovrò mettere in questa parte qua qualcosa che fa la traslazione, tutto qui. Quindi in realtà posso fare operazioni di rotazione e traslazione con delle matrici 4x4. Con una generica matrice di 4x4 potrei poi fare altri tipi di trasformazione geometrica, sempre espressi con il calcolo del prodotto matriciale, che poi discutiamo brevemente, ma di solito non si usano in grafica. Comunque, allora, le matrici 4x4 possono essere utilizzate naturalmente per esprimere quindi una trasformazione di un oggetto nello spazio, o per esprimere il cambio di riferimento, cioè trovare le coordinate del mio oggetto in un altro sistema di riferimento, quindi tipicamente passare per esempio dalle coordinate mondo in cui ho definito la scena alle coordinate camera in cui le sto guardando e su cui devo ricavarmi poi la proiezione prospettica. Quindi per l'esercizio di prima io voglio per esempio poi trovare la trasformazione che porta al sistema di riferimento originario, in cui per esempio avevo appunto quei tre assi lì, e la voglio portare in un sistema di riferimento ruotato con quella rotazione che abbiamo già definito e traslato nella nuova origine. In realtà la trasformazione è espressa da questa matrice qua 4x4, e si può verificare velocemente questo, perché naturalmente se io poi aggiungo a questo punto il mio o primo 1 o primo 2 o primo 3 1 e applico lo stesso riga per colonna e qua c'è 1, non farò altro che appunto ricavare una somma, diciamo un punto che ha come coordinate o primo 1 più, diciamo, la componente, e così via, e quindi tutto torna. Va bene. Quindi vediamo banalmente, e si può fare la verifica immediatamente calcolando questi prodotti matriciali, diciamo riga per colonna, come sono definite le trasformazioni standard che usiamo in geometria tridimensionale sotto forma di matrice, perché sono poi quelle che vengono implementate nei programmi in OpenGL, in GLM, nelle librerie che poi usate poi per spostare gli oggetti nei programmi di grafica, va bene? Per esempio la traslazione, appunto come abbiamo detto prima, la facciamo mettendo in realtà il componente di questa traslazione sulla ultima, sulla quarta colonna, così, e questo mi sta operando riga per colonna sul vettore colonna che esprime il punto, si fa ricavare correttamente le coordinate del punto in questo modo. Basta provare per credere, se voi applicate questa matrice P al punto C, Z, meno 1 messo in colonna davanti, fate il prodotto riga per colonna, fatelo, magari se non siete avvezzi a fare questa cosa, provateci con carta e penna e vedete che ottenete naturalmente quello che avevo già fatto lì, diciamo PXY, 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 non penso ci sia molto altro da dire, quindi non credo che serva per l'ulteriore tempo. Più complicato è scrivere le rotazioni, perché è più complicato naturalmente anche scriverle in 2D, no, 2D no, però insomma è più complicato lavorare sulle rotazioni, per quello poi ci perderemo un attimo di tempo. Bene. Allora, è facile scrivere abbastanza facile scrivere rotazioni in 2D, quindi consideriamo una rotazione in 2D, non, per esempio XY, la posizione di un punto in XY si ruota in 2D con una formula, per esempio x con theta meno y con theta, se primo x uguale a x con theta più y con theta. Se applichiamo in uno spazio 3D questa formula per la rotazione lasciando invariato il valore della z, non facciamo altro che ovviamente ruotare rispetto all'asse z, cioè 3D. La rotazione non avviene come attorno ad un punto come in 2D, ma avviene attorno ad un asse, l'asse di rotazione. Vedremo che appunto è già difficile in qualche modo definire la rotazione, però tutto in 3D si può definire come quella trasformazione che lascia invariate, diciamo, un asse e muove tutto il resto. Quindi è intuitivo che quella è la formula che mi ruota i punti rispetto all'asse z, d'accordo? Quindi è abbastanza ovvio, ed è abbastanza ovvio allo stesso modo che questa formula, queste due formule qua, esprimono la rotazione rispetto all'asse x e all'asse y, cioè una lascia invariata la x e cambia tutte le altre con le stesse formule serie coseno, e l'altra ruota rispetto a y, quindi lascia invariata y, e applica le forme coseno e coseno, che non fanno altro che ruotare nell'angolo θ, in questo caso tutti i punti attorno all'asse z, giusto? Bene? No, annoiati, quindi tiro veloce. Però attenzione, perché questi argomenti, specialmente quelli che vengono adesso, sono argomenti importanti, nel senso che poi ci dovete lavorare sopra, e a quanto vi hanno detto appunto io ho anche ripreso, diciamo, rifatto di queste cose proprio perché è stato richiesto in funzione di quello che sono state le difficoltà o il coordinamento dei corsi di anni scorsi. Quindi questo vuol dire che io ve li faccio vedere, e se vi annoiate, annoiatevi, però non date per scontato di saperle fare le cose, cioè mettetevi un attimo il dubbio di dire ok, ma io sto a definire una matrice di rotazione che ruota in questo modo, io sto a scriverla, sto a applicarla, eccetera. Fatevi venire questi dubbi e verificateli con carta e penna, facendo due conticini, provando a rispondere a qualche domanda, provando a guardare un esercizio che vi posso dare, tra la persona libera e così via. Perché non c'è cosa peggiore, diciamo, nel cercare di imparare una materia che dare troppe cose per scontate pensando, ah sì, ma questo è semplice, lo so, cioè non è ovvio che una cosa sembra semplice e poi sia facile da fare nella pratica, e quindi basti pensare di saperla fare, cioè bisogna provare un po' qualche volta per verificare se si è capito la cosa, se si sanno ripetere le cose, se si prende la mano facilmente a fare le cose quando serve. Va bene, tornando comunque, è ovvio che queste sono matrici di trasformazione e che nel nostro, nella nostra algebra delle matrici 4x4 che rappresentano le trasformazioni e in maniera molto comoda ci permettono di rappresentare sia le traslazioni che le rotazioni, per esempio, con un unico formalismo, questo rappresenta la rotazione attorno all'asse x, y, z. Notate che il formalismo delle matrici di coordinate omogenee è molto comodo perché naturalmente in un altro sistema di riferimento, cioè scusate, in un altro formalismo, per esempio se utilizzassi, se non so se c'è qualche esempio in cui si vede, se usassi un formalismo così, quindi per esempio trasformo un punto con x, y, z con una matrice 3x3 o trasformo un vettore con le componenti x, y, z con una matrice 3x3, posso naturalmente esprimere alcune trasformazioni con delle matrici, per esempio le rotazioni, quindi le trasformazioni dei vettori con le matrici, ma non posso esprimere per esempio le traslazioni con le matrici, quindi se lavoro in coordinate 3x3 non omogenee, una traslazione più rotazione devo esprimere come applicazione della matrice più somma di vettore con vettore, quindi con due operazioni diverse. Se lo faccio sulle matrici 4x4 coordinate omogenee, posso usare lo stesso formalismo per rappresentare una trasformazione che contiene rotazione e traslazione. Poi, siccome le matrici 4x4 in realtà non rappresentano solo, non sono isomorfe allo spazio, diciamo, delle trasformazioni che contengono le rotazioni e traslazioni, ma contengono altre possibilità di trasformazione, in realtà con queste trasformazione lasciando liberi tutti i coefficienti, come si vede qua, potrei rappresentare altri tipi di trasformazioni. Cioè, se la matrice è solo la presentazione, una rotazione, una traslazione, la matrice ha questa forma qui che abbiamo già visto, cioè la rotazione sta nel blocco 3x3 in alto a sinistra, la traslazione sta qui. Se invece prendo la matrice generica, questa rappresenta la trasformazione che fa parte della classe delle cosiddette trasformazioni affini, che contengono non soltanto la traslazione e rotazione, ma anche la scala, che si dovrebbe rappresentare in questo caso come una moltiplicazione per uno scalare aggiunta a quelle operazioni, e delle operazioni non lineari che sono per esempio lo shear, che è la trasformazione che per esempio in un'altra fitta, diciamo, di dimensioni in una direzione, e me ne stira proporzionalmente alla distanza nella direzione perpendicolare, per esempio. D'accordo? Attraverso la matrice 4x4 si possono rappresentare anche trasformazioni che fanno delle proiezioni, che quindi possiamo poi usare anche per fare proiezioni. Va bene. D'accordo. Sulle matrici di rotazione che abbiamo definito finora possiamo vedere un attimo delle proprietà, quindi per esempio che l'inversa esatta appunto della matrice, la matrice inversa, la sola rotazione, quindi la matrice 3x3 inversa equivale alla rotazione di un angolo meno teta, che le matrici di rotazione rispetto ai tre assi ortogonali sono matrici ortogonali tra di loro, cioè che vuol dire che vale appunto la proprietà tutta lì, che la proprietà di ortogonalità è valida per tutte le rotazioni e tutte le rotazioni sono simili con matrici. Questo intende che tutte le rotazioni, non soltanto quelle rispetto agli assi coordinati e agli assi x, y, z, d'accordo? Meno male, perché naturalmente a noi può interessare rappresentare la rotazione generica con le matrici, anche se, mentre è abbastanza intuitivo capire, dati i tre assi, come cercare di ruotare attraverso rotazioni, attraverso questi tre assi fissi, un oggetto, è abbastanza difficile capire come ottenere la trasformazione che voglio attraverso una definizione di rotazione generica che si può ottenere con una matrice. Però torniamo tra poco alla rotazione e all'espressione, diciamo, di una rotazione generica con una matrice. Adesso ricordiamo ancora un paio di cose relativamente ovvie ma da ripetere, che naturalmente se usiamo queste matrici che appunto possono rappresentare rotazione, traslazione e anche scala, ecco, guardiamo anche il fatto che possiamo rappresentare la scala, anche se è ovvio, la scala è rappresentata da una matrice in cui sulla diagonale ho valori SX, SX e SZ che rappresentano i valori di scala nei rispetto ai tre assi, e dalle altre parti ho 0, tranne appunto nel punto in basso a destra, dove ho ovviamente il valore 1. Quindi la matrice è molto semplice, praticamente l'identità in cui, quindi quella 1, 1, 1, 1 e 0 dalle altre parti, a cui moltiplico SX, SX, SZ qua. D'accordo. E ovviamente trasforma il punto PXY, Z1 nel punto SXX, SXY, PXY, SZ, PZ1, e basta fare la prova ovviamente. E il risultato è quello. Va bene, la scalatura omogenea se le tre componenti, i tre fattori sono uguali. Tornando, dicevo, possiamo quindi rappresentare con queste matrici le trasformazioni di rotazione, traslazione e scala, anche se rotazione dobbiamo ancora definire, lo faremo tra poco, la rappresentazione per rotazione generica o delle rappresentazioni pratiche che ci possono servire quando effettivamente andiamo a gestire le nostre scene di programmi grafici, e diciamo ancora le proprietà della trasformazione. Quindi se ho una composizione di più trasformazioni, la posso esprimere con una sequenza di moltiplicazioni per matrici, e questo è quello che si fa normalmente in modellazione di oggetti, quando appunto una gestione dei grafi di scena in grafica, cioè io applico agli oggetti definiti come delle primitive una serie di trasformazioni per collocare nella posizione giusta, espressi da uno stack di matrici di trasformazione che applico all'oggetto. D'accordo? Quindi l'unica cosa da notare è che l'ordine delle matrici sarà inverso, diciamo, a quello in cui scrivo generalmente la sequenza di operazioni. Naturalmente la prima la matrice che dice per prima sarà quella per ultima nella lista di trasformazioni, ovviamente, perché le matrici si compongono appunto da sinistra a destra, d'accordo? E in fondo metto ovviamente il vettore delle coordinate omogenee da trasformare. Dopodiché, quindi, qualsiasi trasformazione espressa da una sequenza di trasformazioni che faccio agire una dopo l'altra sull'oggetto sarà esprimibile da una matrice, quindi, che può essere ricavata appunto moltiplicando in questo ordine qua tutte le matrici di trasformazione, quindi da una sola matrice. E ok, perché appunto l'unica cosa a ricordarsi è che questa composizione non è commutativa. Se non è commutativa lo si vede anche facendo qualsiasi esperimento banalissimo. Per esempio qua c'è l'esempio anche in 2D, io ho un punto P e voglio traslare, ruotarlo di un certo angolo, traslare di un vettore T e ruotare di un angolo theta. È ovvio che se prima traslo il punto dall'origine ottengo questo punto, se poi ruoto ottengo questo punto, se invece prima ruoto il punto rimane fermo perché è sull'asse, poi traslo, arrivo dall'altra parte. Questo vale in generale per qualsiasi composizione di trasformazione tranne fasi particolari. D'accordo? Se provate naturalmente a prendere un oggetto appunto e applicare due rotazioni, prima rispetto a un asse, per esempio prima rispetto all'asse X e poi rispetto all'asse Y, facciamo, ottengo questo risultato. Se invertissi, partendo dalla supposizione, invertissi le trasformazioni, cioè prima così e poi così, faccio prima così e poi così, no, così, poi cosa ho fatto? Prima così e poi così, no, sì, così, ottengo una posizione completamente diversa. D'accordo? Quindi non sono commutative. Va bene, domande? No, facciamo ancora un po' un attimo prima di fare intervallo, visto che abbiamo cominciato un pochino dopo, ancora 10 minuti, poi facciamo intervallo. Va bene, ci manca da capire però come rappresentiamo le rotazioni generiche e capire un po' meglio cosa sono le rotazioni generiche, quindi questa parte qua è una parte che cercate di approfondire un pochino di più di quello che faccio normalmente nel corso di grafica per la triennale, e quindi discutiamone un attimo, anche se anche qui probabilmente molte cose saranno ovvie, aggiungere un attimo anche formalismi diversi per la rotazione, però più o meno sono cose che almeno in parte sapete sicuramente. Allora, noi dobbiamo definire una rotazione rispetto ad un asse. In realtà, per calcolare una trasformazione rispetto a un asse, vuol dire che non conta solo la direzione di questo asse, che per ora, tra l'altro, abbiamo preso soltanto XYZ, quindi parallelo a una delle componenti, a uno dei versori della base, ma anche il punto su cui passa la retta, perché una retta, abbiamo detto appunto, che può essere espressa come, per esempio, P uguale a P0 più P per U, oppure può essere per esempio espresso dalla combinazione affine di due punti, no? Quindi posso esprimerlo come combinazione affine di due punti con la formula che abbiamo visto prima. Allora, se la esprimo così, allora è chiaro che ovviamente non basta la direzione per esprimermi una retta, ma naturalmente mi serve anche il punto P0, cioè dove passa la retta. Però fortunatamente, siccome sappiamo già scrivere le traslazioni e comporre le matrici, non c'è nessuna perdita di generalità nel definire le rotazioni rispetto a un asse che passa per esempio per l'origine, quindi imporre che questo P0 sia l'origine. Perché? Perché qualsiasi rotazione rispetto a un altro asse parallelo a V, ma chiamiamolo R, parallelo a questo qua, ma passate per un altro punto, la posso ottenere facendo prima la traslazione del punto del vettore di traslazione che sto considerando, cioè la traslazione del punto dell'asse verso il punto in cui effettivamente l'asse passa, poi faccio la rotazione e poi tratto all'indietro riportando l'origine nella posizione originale, quindi semplicemente traslo l'origine nel nuovo punto, vuoto e riporto l'origine nel punto precedente. Quindi non c'è nessuna perdita di generalità nel rappresentare una rotazione generica andando a vedere soltanto le rotazioni, diciamo, che passano, il cui asse passa per l'origine. Nelle definizioni, specialmente quelle matriciali che faremo poi in seguito, semplificheremo un attimo il problema considerando la rotazione che passa per il cui asse passa per l'origine. Dopodiché, appunto, una rotazione generica potrebbe essere espressa in maniera analoga a quella rispetto agli assi coordinati come una rotazione di un angolo θ rispetto a un certo angolo R. Abbiamo detto già che questa rotazione si può rappresentare con una matrice, quindi sappiamo, perché abbiamo premesso, anche se non è del tutto ovvio, che possiamo rappresentare questa rotazione con una matrice 4x4, come quella che abbiamo visto prima, solo che ovviamente sarà un po' più completa di quella che abbiamo visto finora. Prima di fare intervallo, prima di raccontarvi qualcosa sulle rappresentazioni delle rotazioni, diciamo ancora due cosette per chiarire un attimo i concetti relativi alla rotazione. Così come c'era la distinzione tra posizione di un punto e vettore di spostamento, quindi ci sono due concetti geometrici separati tra punto e spostamento, anche per quanto riguarda, diciamo, l'orientazione abbiamo due concetti similari, cioè se consideriamo un oggetto, questo avrà una certa orientazione nello spazio che sarà data appunto da una rotazione rispetto a un'orientazione di riferimento di base, se vogliamo. Quindi esiste per le rotazioni una stessa dualità tra la posizione, cioè la dualità che c'è tra posizione e vettore, cioè tra orientazione e rotazione. Quindi L'orientazione rappresenta, dato un oggetto, come disposto nello spazio. La rotazione rappresenta la trasformazione che io faccio per passare da un'orientazione a un'altra orientazione. Quindi, se vogliamo, c'è la stessa, diciamo, c'è lo stesso dualismo e si potrebbero vedere le operazioni con le stesse regole di composizione che abbiamo visto, quindi potremmo dare le stesse definizioni e fare un'algebra simile, cioè così come non possiamo fare la somma di due orientazioni e non possiamo appunto non possiamo fare la somma di due orientazioni, ma un'orientazione sarà sommabile con una rotazione per trovare una nuova orientazione, mentre due rotazioni sono sommabili per trovare una rotazione che cambia in maniera diversa l'orientazione. Quindi anche questi concetti devono essere abbastanza chiari. C'è un'analogia che appunto qua vedete graficamente, il punto è la posizione 3D, se vogliamo, del centroide del coniglio, l'orientazione data da appunto la disposizione dello spazio, il vettore è il movimento che trasla l'oggetto, la rotazione è il cambiamento di orientazione è la rotazione che fa un movimento in qualche modo circolare lasciando fisso appunto il centro dell'oggetto. Amen. Chiaro? Quindi questa è l'orientazione, il cambio di orientazione indotto da una rotazione 3D. Che cos'è una rotazione 3D? Qua dobbiamo rifarci appunto a questa teoria di Eulero, cioè la rotazione è sempre esprimibile come, cioè il cambiamento di orientazione, che abbiamo detto è qualcosa che lascia fisso il centroide e cambia l'orientazione, non lascia fisso solo il centroide, ma è sempre esprimibile come una trasformazione che lascia fisso un'intera retta. Quindi la trasformazione generica di un corpo rigido con un punto fisso è una rotazione che lascia fisso anche un intero asse, quindi la rotazione attorno a un asse. Quindi qualsiasi cambio di orientazione sostanzialmente è esprimibile attraverso la rotazione rispetto a un asse e quindi lascerà quindi una trasformazione che lascerà invariati tutti i punti dell'asse e gli altri muove in qualche modo e in maniera differente a seconda della proiezione del punto sull'asse, in qualche modo della distanza del punto dall'asse. Bene, ok, questa mi sembra la frase giusta per fermarsi e fare intermezzo. Ok, sono un quarto d'ora di intervallo. Allora, quindi, la rotazione, quindi adesso sappiamo un po' meglio che cos'è una rotazione generica, cioè la rotazione è qualsiasi trasformazione che lascia un punto fisso nel movimento di un oggetto e può essere espressa però come rotazione rispetto a un asse fisso, quindi in pratica come quelle che abbiamo visto rispetto all'asse X, all'asse Y, all'asse Z, però prendendo un asse generico in qualche modo. Però non è facilissimo modellare intuitivamente le trasformazioni rispetto all'asse X, all'asse Y, rispetto a un asse generico, e in grafica a volte si preferisce magari rappresentare le trasformazioni rispetto a dei parametri che possono essere in qualche modo mappati intuitivamente su dei controlli, per esempio il caso tipico è il caso della rappresentazione della rotazione attraverso gli angoli di Euler. Esiste appunto un altro, diciamo, risultato teorico che mi dice che una rotazione qualsiasi rispetto a un asse passante per l'origine, ma che abbiamo detto un asse passante per l'origine è un'ipotesi che va bene, perché comunque un asse qualsiasi lo posso modellare la rotazione facendo traslazione, rotazione, ritraslazione, e può essere decomposto nel prodotto di tre rotazioni rispetto agli assi coordinati. Le rotazioni rispetto agli assi coordinati le so fare, e quindi ho un modo di rappresentare in qualche modo le rotazioni generiche attraverso già quello che so fare. Quindi queste rotazioni, appunto queste tre rotazioni con i tre angoli, prende il nome di rotazioni con gli angoli di Euler. Va bene. Ora, è chiaro che in realtà una sequenza di rotazioni attraverso gli assi coordinati la posso fare in tanti modi diversi, cioè a seconda di come alterno gli assi coordinati, cioè, e ci sono molte convenzioni che si usano in campi diversi per fare rotazione attraverso sequenze di rotazione attraverso gli assi coordinati. In aeronautica si usano tipicamente appunto le convenzioni di chiamare questi tre assi come roll pitch io, come roll io beccheggio imbardata, e chiamare appunto le tre rotazioni, una rotazione rispetto all'asse Z, una rotazione rispetto all'asse X, una rotazione attraverso rispetto all'asse Y, quindi io rispetto all'asse Y pitch rispetto all'asse X e roll rispetto all'asse Z, quindi X, Y, Z. Però si potrebbero fare sequenze diverse, cambiando l'ordine di X e Z, usando X, Z, X, X, Y, Z, eccetera. Si possono fare sequenze di tipo diverso, e attraverso tutte queste sequenze, cambiando diciamo almeno due tra Y e Z, tra X, Y e Z, si possono generare le rotazioni generiche. Anche perché risulta abbastanza chiaro, guardando la rappresentazione, che naturalmente la rappresentazione è ridondante. Cioè, se vi ricordate appunto i parametri che intervenivano nelle rotazioni, a rappresentare rotazioni con tre matrici di rotazione, per quanto semplificate, quindi rispetto a una generica matrice 4x4, introduce un sacco di parametri in più di quelli che servono generalmente, minimalmente, per rappresentare una rotazione. Quindi per rappresentare una rotazione in 3D, sapendo che la rotazione, supponiamo adesso rispetto all'asse passato per l'origine, di quanti parametri ho bisogno minimalmente? Ditemi quanti parametri minimalmente avete bisogno per rappresentare una rotazione di un angolo, un certo angolo rispetto a un asse passato per l'origine. Dite un numero. Non mi sembra un po' troppo poco.
Cioè, un angolo solo per
un asse. 3, ti ho detto 3, la risposta è giusta. Cioè, ti serve la direzione dell'asse, quindi tre componenti, ma normalizzate a 1, quindi in realtà 2, più l'angolo, quindi 2 più 1 fa 3, quindi sono 3 i parametri che mi servono per specificare la rotazione asse-angolo, no?
Quindi l'asse e l'angolo.
Convinti, no? Siete convinti? Siete convinti? Ok, quindi le rappresentazioni che poi usiamo in generale per modellare le rotazioni sono ridondanti, quindi in realtà, anche data la sequenza di tre rotazioni rispetto ai tre assi, fissando diciamo i tre assi, cioè scusate, fissando la sequenza di tre rotazioni, io comunque ho più modi di rappresentare la stessa rotazione usando parametri diversi. Non c'è una mappatura 1-1 tra i parametri, tra gli angoli di Euler e le rotazioni, anche se no, in realtà gli angoli di Euler in realtà sono tre effettivamente, però non c'è una rappresentazione univoca tra il, quindi sono comunque in realtà solo tre angoli anche in questo caso, perché sono appunto l'angolo di cui ruota rispetto a un asse, l'angolo di cui ruota rispetto al secondo asse e l'angolo di cui ruota rispetto al terzo asse, però non c'è una mappatura univoca tra, diciamo, la rotazione e i tre angoli di Euler, cioè si possono costruire differenti modi per arrivare alla stessa rotazione. Poi ovviamente se non specifico l'ordine delle rotazioni, la corrispondenza non c'è nemmeno nel numero di parametri, perché ho un sacco di parametri in più. È comoda comunque questa rappresentazione, perché come vedevamo nell'esempio il riflette per esempio mappa, diciamo, in maniera perfetta i comandi per esempio di un aereo, cioè io voglio cambiare l'orientazione dell'aereo in volo, ho i comandi per fare le tre rotazioni e attraverso la combinazione delle tre rotazioni cambio l'orientazione del mio veicolo. Quindi anche se in un gioco muovete un oggetto usando, diciamo, una guida di questo tipo, è perfetto, perché posso rappresentare le rotazioni che io faccio attraverso questa rappresentazione. Va bene, quindi è una rappresentazione sicuramente usata, va bene, però appunto non riflette naturalmente la definizione di rotazione generica, perché non è ovvio come comporre attraverso la sequenza di tre rotazioni una generica rotazione data a un asse e un angolo, e ci sono alcune controindicazioni nella pratica che appunto sono ovviamente molto note e che rendono un po' scomoda questa rappresentazione per alcune applicazioni. Quindi la prima è quella che dicevo, che sì, pur essendo lo stesso numero di parametri non c'è un'univocità, cioè ci sono delle combinazioni di parametri, per esempio quella vista lì, per esempio, anche usando appunto sempre la stessa sequenza roll o pitch, ma usando combinazioni differenti di rotazioni, posso avere parametri differenti che mi ottengono la stessa variazione di orientazione nel mio oggetto. D'accordo? Se provate a applicare, anche lì, se volete fare due prove, mettetevi lì a mano con le vostre matrici di rotazione e provate ad applicarle, potrebbe essere un esercizio da fare, se eventualmente, non so se riusciamo col tempo, però potrebbe essere una cosa da provare a fare, mettersi lì carta e penna e fare queste operazioni, però adesso andiamo avanti, eventualmente facciamo dopo esercizi, ok? Quindi credetemi che se provate a applicare quelle tre rotazioni usando le matrici di rotazione rispetto agli assi coordinati che abbiamo visto prima, quindi quelle semplici, coseno, coseno, eccetera, otteniamo lo stesso risultato, cioè mandare l'asse da 1,0,0 a 1,1,1, diciamo, come orientazione. Poi c'è un altro problema che è noto come Gimallock o blocco del giroscopio, che praticamente fa vedere che se io uso questa sequenza di rotazione per generare una rotazione generica, ci sono delle combinazioni in cui una certa rotazione può mandarmi, diciamo, in crisi il sistema, perché faccio una rotazione che mi porta in una configurazione in cui non riesco più a ruotare come voglio, perché mi manca un grado di libertà. Allora, cosa si vede appunto vedendo appunto questo famoso gimbal, che è un dispositivo meccanico che mappa in maniera semplice e si monta un giroscopio con di questo genere, è un dispositivo che mappa abbastanza in modo abbastanza semplice tre assi di rotazione, come si vede qui, no? Quindi praticamente ho tre, diciamo, strutture di cui la centrale, diciamo, è vincolata e ha una seconda che ruota attorno ad essa e la terza ruota ancora attorno ad essa. Ancora qui sono tre strutture, oppure come nella figura dopo possiamo rappresentarla, per esempio, così ho un grado di libertà di rotazione che vincola un altro grado di libertà di rotazione che vincola un altro grado di libertà di rotazione, una cosa di questo genere. Allora, si può vedere sia graficamente che anche con le matrici che ci sono delle configurazioni in cui, se facciamo per esempio una rotazione, quindi applichiamo per esempio una rotazione
nel mio modello di trasformazione con i tre parametri, con i triangoli di Olero, i paesi di tutta Z, applicati in questo ordine qui, se scriviamo la matrice sostituendo per esempio la rotazione atomalissima, una rotazione di 90 gradi e scriviamo la matrice che otteniamo un sistema che ha perso completamente un grado di libertà, cioè in cui poi se voltiamo attorno a X e attorno a Z otteniamo lo stesso risultato.
Quindi ci sono delle configurazioni degeneri nella rappresentazione con gli angoli di Eulero che fanno sì che in alcuni casi non si riesca a ottenere una rotazione generica. Scusa. Attraverso la combinazione dei tre angoli, perché quindi ci possono essere delle situazioni che possono mandare in crisi, in blocco il sistema di rappresentazione della rotazione. Infine c'è un altro problema in grafica, che è sempre legato a una rappresentazione con gli angoli di Eulero, che può rendere un po' per cui la rappresentazione in termini di angoli di Eulero è abbastanza inadatta, cioè l'interpolazione di rotazioni.
Cioè,
è vero che io posso, magari se muovo un oggetto, muovere poco a poco di rotazioni infinitesime, cioè praticamente quelle che otterrei prendendo le matrici di rotazioni sostituendo per angoli piccoli il seno di teta con teta e praticamente muovendo gli angoli infinitesimi. Ma supponiamo che io faccia delle rotazioni non infinitesime di un certo angolo, poi potrei volere nell'animazione interpolare la rotazione, quindi in modo tale da passare da un'orientazione all'altra note in maniera continua. Questa è una cosa abbastanza usata in grafica, cioè di fare modellare traiettorie appunto modificando l'orientazione in maniera continua, quindi interpolando le rotazioni. È difficile attraverso la rappresentazione in angoli di Eulero riuscire a capire qual è per esempio se voglio trovare tra un'orientazione e l'altra qual è l'orientazione intermedia, qual è l'orientazione intermedia, perché cosa faccio? Prendo tutti gli angoli di mezzo, cosa succede? Prendo prima una rotazione, la sposto e ne faccio in ordine, non è chiaro, d'accordo? E se si prova a vedere l'interpolare, per esempio, facendo a metà diciamo gli angoli di Eulero, si vede che il risultato non è quello che mi aspetterei di ottenere se volessi passare in maniera più continua, diciamo, veloce possibile tra un'orientazione e l'altra. Di fare un cambio di orientazione sufficientemente veloce. Quindi, lì c'è l'esempio quindi del giroscopio bloccato, in cui ho girato un angolo di 90 gradi e poi mi trovo in una situazione in cui girare attorno a uno dei due vincoli mi dà lo stesso risultato, e poi c'è il problema di interpolazione. Quindi può esserci un problema nella rappresentazione delle rotazioni con gli angoli di Eulero, che ripeto erano comodi più che altro perché mappavano su un sistema di guida abbastanza naturale di un aereo, per esempio. D'accordo. Va bene. Allora torniamo alla nostra definizione di rotazione, quindi. Cerchiamo di invece modellare la rotazione rispetto a un angolo scalare, qualsiasi data una direzione, un vettore unitario, e quindi non passare attraverso le rotazioni, attorno agli assi coordinati, ma di considerare direttamente il problema di ruotare rispetto a un asse di un certo angolo. Va bene. Sempre nella ipotesi semplificativa che l'asse passa per l'origine, perché non crea nessun problema di generalizzazione per i motivi che abbiamo detto.
Allora, qui vedete un calcoletto che è uguale a quello che per esempio c'è qui, questo tipo di nomelli, altri, eccetera, quindi potete anche rivedervi se non è chiaro sulla slide, che calcola una formuletta con dei ragionamenti geometrici per ricavare la rotazione attorno al rame. Quindi non è così complicato rispetto all'asse generico, non è così complicato calcolarlo. Perché? Perché per esempio facciamo l'esercizio di vedere, di cercare di spiegare come arriviamo a questa formuletta, giusto anche per fare un po' di esercizio di calcolo geometrico, appunto, di quello che sono stati capaci di fare sviluppando degli ambienti, dei mondi, proiettando, girando le cose, e che poi dovete fare un po' di pratica, a quanto vi è stato detto. Quindi il problema, quindi cerchiamo di risolvere questo problema sapendo come si fa. Noi abbiamo questo asse che è detto direzione R, e vogliamo esprimere nel sistema di riferimento base, diciamo 1, 2, 3, la trasformazione, diciamo, che mappa, diciamo, il punto che qui chiamiamo P, un punto generico, nel punto dopo la rotazione di questo angolo alfa. Va bene, il trucco che si fa qui è di, va bene, mi creo un sistema di riferimento con un asse, diciamo, diretto lungo la direzione della rotazione, va bene, metto il mio asse Z lungo la direzione della rotazione R, e per comodità mi creo un sistema di riferimento ortonormale facendo la seguente cosa: prendo il punto P, quindi mi prendo come direzione dell'asse X la direzione della distanza tra l'asse del R passato per l'origine e il punto P, d'accordo? Quindi quella E1 è la direzione della distanza, anche se poi E1 è il vettore normalizzabile, quindi non è in realtà la distanza, quindi c'è un errore proprio nella presentazione, penso che il primo 1 nel mio caso, nel caso del caso del 1 l'ho fatto in maniera un po' diversa, però io per il 1 intendo quello normalizzato, anche se nel vettore lì rappresenta anche il vettore con la distanza per unirsi con la mia nuova origine, d'accordo? Quindi ho un sistema di riferimento con una nuova origine qui, con un nuovo asse X, cioè una nuova asse Z che è R, un nuovo asse X che è la direzione della congiungente tra la distanza, tra la proiezione, diciamo, di P sull'asse e P, d'accordo? Quindi questa manca anche la scritta qui, qua ci dovrebbe essere scritta appunto P scalare R per R, quindi questo vettore che va da qua a qua è questo, P scalare per R, perché P prodotto scalare per R, cioè la proiezione di P lungo la direzione di R. Ovviamente è diretto sul vettore, ha quella grandezza lì e è diretto lungo R, quindi questo vettore qua mi rappresenta mi rappresenta un punto, mi rappresenta questa distanza, e vabbè, questa è la distanza che fa direzione, va bene, è chiaro? Allora, come faccio a ricavarmi il terzo elemento del mio nuovo sistema di riferimento? Posso fare tranquillamente il prodotto vettore, d'accordo? Quindi il terzo elemento, cioè la direzione primo 2, per calcolare il sistema di riferimento in cui calcolare la rotazione in maniera semplice, lo posso calcolare facendo il prodotto vettore di il vettore R per E1, quindi questa roba qua. Cosa che c'è da qualche parte, quindi vabbè, c'è già trasformato, va bene, qua è R per fine O', primo, è quello che mancano le O qua nel disegno, qua c'è O, qua c'è O', non posso fare cose che vuoi disegnare, ok, va bene, quindi nelle mie formule, quindi V è la distanza appunto tra P e P meno R scalare R, quindi la lunghezza del vettore comincia piste opprimono quindi 30 lì, raggi di quella tipo 30 lì, e quindi la rotazione rispetto, ad A, rispetto alla sfera di A dell'angolo alfa del mio punto P lo posso ricavare con la forma di seno e coseno a partire dalla distanza D e a partire dal mio nuovo sistema di riferimento, cioè semplicemente la rotazione dell'angolo alfa sarà il senso nel mio sistema di riferimento che prima il seno secondo è R è di cos'alfa di seno alfa, quella rotazione lì. Quindi questa è cosa sono, quindi sono le coordinate, quindi questa di cos'alfa, di sen alfa 0, 1 sono una rappresentazione coordinate omogenee del punto P', cioè del punto ruotato rispetto all'inizio, quindi ruotato rispetto all'inizio dell'angolo theta alfa nel sistema di riferimento delle nuove coordinate. Quindi per trovare la posizione del punto P' nel sistema di riferimento originale basterà fare quello che abbiamo fatto nel slide precedente, applicare la trasformazione che cambia il sistema di riferimento e mi dà le coordinate nel sistema di riferimento originale, scusate quello nuovo su cui avevo scritto in maniera semplice la notazione, la trasformazione che fa quel cambio di sistema di riferimento. Qual è la trasformazione che c'era quel cambio di sistema di riferimento? È quella che, siccome quell'originale era 1.0.0.0.0.0.0.1, era quella in cui praticamente metto le componenti della nuova base come elementi della rotazione. Ricordate la forma che fa vedere un po' di slide fa. Quindi con semplicemente questo trucco, cioè quello di creare un sistema di riferimento ad hoc per scrivere in maniera dove diciamo la forma come esprime con la rotazione è semplice da scrivere, scrivo le coordinate del punto dotato nel mio sistema di riferimento, applico la trasformazione che manca sul sistema di coordinate, ottengo questa roba qui che diciamo espandendola un attimo e sostituendo naturalmente le forme che mi danno il primo 1 e il primo 2 nella formula stessa, dove appunto il primo 1 non sarà altro che il vettore P meno P scalare R per R, ricordo, il vettore la direzione naturalmente di quella contingente lì. No, ovviamente quando prendo l'elemento della base di come analizzare ovviamente il risultato è questo. Per quanto riguarda il secondo, ma se faccio il prodotto vettore di e primo 1 per R, la somma di R per il primo 1, quindi non facciamo qui esplicitamente i calcoli, però è abbastanza semplice vedere che il risultato alla fine è questo qua. Ancora quindi posso esprimere in forma, in questo caso non matriciale, però si può scrivere in forma quadrata, un calcolo matriciale, qua in realtà è semplificato, anziché prendendo le matrici, prendendo direttamente i valori vettoriali, d'accordo, perché veniva più semplice, però si può fare anche un caso matriciale, poi vi faccio vedere dopo la forma un po' complessa che dà la rappresentazione matriciale di una rotazione a sette angoli generica, però questa formula qua è utile vederla così perché poi vedremo che si ricava la stessa formula con un'altra modalità di rappresentazione della rotazione. Questa formula qua mi esprime nel sistema di riferimento originale l'effetto della rotazione di un angolo alfa rispetto all'asse di condirezione R del punto P.
Potete provare poi a rifare con calma meglio i calcoli. Esiste una rappresentazione matriciale che mi rappresenta naturalmente, questa la trovate in forma simile, può essere un po' noioso ricavare il valore, ricavare gli elementi della matrice, però se non ho scritto male qualche testo,
la formula generica che gli dà la rotazione, la matrice 4x4 che si stima una rotazione generica attraverso di un asse alfa rispetto a un asse che in direzione R, è questa forma qua, d'accordo, dove c'è compattezza C, S sono S e coseno dell'angolo T.
Se però considerate, prendete per esempio i pacchetti di software famosi, diciamo che fanno grafico anche gli Unix eccetera, trovate che molto spesso le rotazioni generiche sono espresse con un altro formalismo, o comunque le operazioni che si fanno di composizione di rotazioni generiche rispetto a un asse generico sono espressi in un altro formalismo, che è quello dei quaternioni. Quindi diamoci un'occhiata e vediamo qual è la differenza, quali sono possibili le vantaggi e svantaggi per chi introduco. Quindi abbiamo detto che la rappresentazione con asse angolo generico abbiamo una forma matriciale, anche se è difficile non è capire bene il significato dei vari pezzi della matrice, è sempre scrivere rispetto agli assi e magari ricavare componendo, diciamo, stazioni rispetto agli assi coordinati, ma ha dei limiti relativi per esempio alle configurazioni di lock o all'interpolazione eccetera. Questa rappresentazione qua che vediamo adesso può risolvere un po' appunto questi problemi qua, e ha un'altra statura che funziona bene per la composizione delle rotazioni, ed è quindi implementata in diversi pacchetti di librerie che si usano normalmente in grafica, quindi anche per gli Unix rappresenta internamente annotazioni con quaternione e così. In teoria appunto la definizione dei quaternioni non sembra avere molto a che fare con la rotazione, ma una di quelle cose della matematica un po' mistiche che quando appunto sono stati inseriti, introdotti, non sono stati introdotti per rappresentare le rotazioni, ma per fare altro, comunque come oggetto matematico a sé, e poi dopo sono stati usati per rappresentare le rotazioni. Una cosa abbastanza bella, qualche volta la matematica, che ci sono delle cose che vengono introdotte, diciamo, in maniera teorica, e poi scoprono utilizzi pratici che magari all'inizio non si erano pensati, che è accaduto per moltissime cose, diciamo, moltissimi algoritmi che vengono usati in applicazioni pratiche, non so, basta pensare che sono la trasformata di Radon che si usa per la PAC, un oggetto matematico che è stato scoperto negli anni 20-10 del secolo scorso, e poi è stato usato per l'applicazione pratica più famosa che viene usata algoritmica negli anni 70. Vabbè, comunque, a parte le divagazioni, i quaternioni cosa sono? Sono una estensione di numeri complessi, d'accordo? Quindi numeri complessi erano stati introdotti da Einstein nel 1833 come appunto quei numeri che possono essere espressi come una parte reale, una parte immaginaria, e scrivono con il quadro numero 1 e tutte le cose che sapete e che si possono usare, si usano per varie cose, e ha un magico valore con cui si moltiplicano, si sommano, eccetera. L'estensione che è stata fatta di questo formalismo risale al 1843 e è un formalismo in cui questa volta si utilizzano, anziché diciamo due sole componenti, una reale e un'immaginaria, in pratica si introducono una parte a più componenti immaginari, dove c'è quindi una parte scalare, se vogliamo, doppio V, e queste tre componenti che hanno queste caratteristiche, cioè le componenti rispetto a IJ e K, con I quadro uguale a I quadro uguale a K quadro uguale a IJ e K uguale a meno 1, queste formulette qui. È possibile rappresentare le rotazioni attraverso questi oggetti, anche se apparentemente non si mapperebbero uno a uno, perché
quindi qua abbiamo 4 parametri e se ne andiamo 3, però se scegliamo di una dimensione prendendo i cosiddetti quaternioni unitari, cioè normalizzati per appunto la norma del quaternione che è definita come questa roba qua, quindi qui ci mette la somma quadrata complessi, quindi quadro più z quadro, quindi ho quaternioni normalizzati, questi quaternioni normalizzati rappresentano uno spazio che può essere visto in corrispondenza con lo spazio di S3 delle notazioni, quindi la matrice di notazione. Questo spazio qua si prende il nome di S3 è isomorfo con lo spazio. Questi quaternioni possono rappresentare la rotazione.
Quindi, e vengono utilizzati nella pratica in molte applicazioni. Prima di vedere brevissimamente in realtà perché
vengono utilizzati, vediamo un attimo l'algebra dei quaternioni, quindi come si fanno le operazioni su questi quaternioni e quindi come si comporranno poi quindi le rotazioni rappresentate come quaternioni. Quindi nella quest'algebra si definisce ovviamente l'identità, che è il quaternione con una parte, diciamo, il vettoriale uguale a 0 e la prima componente uguale a 1, la moltiplicazione è definita con questa cosa che è relativamente complicata, ma ragione di in qualche modo, cioè se la parte, diciamo, la parte scalare diventa il prodotto dei due scalari meno il prodotto scalare dei due vettori, in pratica la parte vettoriale, come vedete, è V2 moltiplicato W1 più W2 moltiplicato V1 più il prodotto vettore delle parti vettoriali. L'inverso è questa cosa qui, si può verificare, andando appunto a verificare appunto che il prodotto di un quaternione per il suo inverso deve fare questa roba qui. Provate per credere, se voi prendete un quaternione W.XYZ, moltiplicate per questa roba qui, ottenete 0.0.0.0. Questa algebra qua mi definisce uno spazio, se considero però lo spazio delle rotazioni, quindi i quaternioni unitari, ho la seguente proprietà che lo spazio è chiuso rispetto a moltiplicazione e inversione, cioè se moltiplico due quaternioni unitari ottengo un quaternione unitario, se inverto un quaternione unitario ottengo un quaternione unitario, ma non per addizione e sottrazione. Non posso, diciamo, sommare su strada per rappresentare la rotazione.
Quindi, volendo, o dopo, prima, uno può fare gli esercizi per provare a vedere se effettivamente sta a presentare il...
No, se prendiamo la macchina, questo è un po' anticipato.
Se ne posso sbagliare, ok, ho sbagliata quella
la slide. Vabbè, un'altra proprietà dei quaternioni è questa, dovrebbe scusare, su meno q rappresentano la stessa rotazione, d'accordo? Anche questa mi sono un po' sbagliato, dico prima.
Vabbè, no, va bene qua, perché comunque la proprietà dei quaternioni unitari, quello che forse è meglio che vi dica subito, è come,
anche in realtà no, in realtà io ho già detto che quasi non è l'unitario che ha una notazione, quindi andava bene parlare di notazione, quindi potremmo parlare subito, però quello che volevo dirvi è come, quindi, si mappano le rotazioni, come ho detto prima, sul quaternione unitario, cioè quali sono, come ottengo, data no, dato per esempio la direzione del mio asse e il mio angolo, quanto avviene che rappresenta una certa rotazione, esiste una formula che è una formula abbastanza semplice, cioè se ho l'angolo teta e la direzione dell'asse è uguale a R, il quaternione che rappresenta la rotazione dell'angolo teta rispetto a R è questo qua, quindi coseno teta mezzi, R seno teta mezzi. Come faccio a applicare questa rotazione su un punto? Beh, allora io punti in questa rappresentazione li posso rappresentare in questo modo qui, con dei quaternioni puramente immaginari, dove quindi le componenti della parte vettoriale rappresentano le componenti del punto rispetto al sistema di riferimento. Se il mio punto lo rappresento in questo modo, io posso ottenere il punto ruotato applicando questa formula qui, di primo uguale a 2 a meno 1, le operazioni si può verificare che questo richiamo corrisponde a fare la rotazione. Si può verificare, quindi si può verificare anche facendo il conto, quindi non è una clic che mette il caso senza fare il conto, e il conto si fa presto, basta prendere una definizione che abbiamo dato di prodotto tra quaternioni e applicarla. Quindi il prodotto dei quaternioni viene c'era prima parte, quindi era il prodotto, cioè come parte scalare c'era il prodotto in parte scalare meno il prodotto scalare delle parti vettoriali, come parte vettoriale c'era quella diciamo W1, V2, V1 e il prodotto vettore tra le due parti vettoriali, che è abbastanza semplice da applicare, sono solo calcoli di prodotti scalari con prodotti vettori. Quindi applicando diciamo al vettore P, che devo ricordare di rappresentare così come un vettore puramente immaginario con al 0 la parte reale, diciamo, ottengo questo risultato qui. Se ci metto dentro le relazioni trigonometriche, quindi la relazione tra il coseno di alfa mezzi e il coseno di alfa, si può relativamente facilmente ricavare la formula, la stessa formula della rotazione che si era ottenuta con il calcolo geometrico, quindi il che naturalmente dimostra che la rappresentazione per la rotazione poi va bene, effettivamente con i quaternioni riesco a rappresentare in maniera corretta le rotazioni di un certo angolo rispetto a un certo asse. Quindi se ci dovete lavorare e per esempio vi capiterà di rappresentare le rotazioni in questo modo, potete già a provare a fare un po' di calcoli sui quaternioni. Qua c'è qualche esercizio non legato alla rotazione ma semplicemente all'algebra, per esempio trovare un quaternione inverso, trovare Q che descrive una rotazione di 60 gradi rispetto a un certo vettore. Quindi per esempio qua c'è il calcoletto e così via. Va bene. Qui c'è la targa che ricorda che è messa nel posto, diciamo, sul ponte dove Hamilton è in un lampo di genio ha scoperto la formula per la moltiplicazione dei quaternioni. Allora, naturalmente rotazioni estratte in forma matriciale in quaternioni sono rappresentazioni diciamo intercambiabili, possono essere vantaggi e svantaggi in una posizione invece in una che rispetto in un'altra, per esempio la rappresentazione la termine occupa meno spazio per realizzare i parametri, sono tutte ridondanti, quindi sono più parametri quelli che necessariamente servirebbero, e ruotare un vettore per esempio in realtà implica più modificazioni che usando le matrici, però comporre due rotazioni è molto più efficiente usando i quaternioni rispetto a che usare le matrici. Generalmente però può esserci un vantaggio usare le matrici se si usa un calcolo accelerato, però dipende anche dall'implementazione naturalmente.
Uno dei motivi per cui si usa i quaternioni è che quei quaternioni sono stati sviluppati algoritmi
per ottenere interpolazione efficiente di rotazione. Quindi l'algoritmo, per esempio, è questo qua, la self-interpolation, permette di ricavare, diciamo, tra due orientazioni espresse appunto con delle rotazioni, quindi attraverso un quaternione, un'orientazione intermedia tra le due orientazioni di interesse, che è quella in qualche modo che minimizza in qualche modo il percorso sulla sfera anzi che è esattamente la rotazione sulla sfera massimale dell'oggetto, e esprimendo i parametri in questo modo qua attraverso questa formula qua permette di fare di parametrizzare la rotazione, quindi l'interpolazione della rotazione tra i due punti. Questa forma ovviamente è una forma di interpolazione che prende due orientazioni espresse da quaternioni e mi ricava un quaternione che mi dà l'orientazione intermedia con un parametro t che va da 0 a 1. Quindi andando da 0 a 1 io rappresento linearmente diverse orientazioni intermedie, e quel parametro T va bene per parametrizzare l'animazione tra le due orientazioni sostanzialmente fatta a velocità costante.
Questo è uno dei possibili, naturalmente non è l'unico possibile algoritmo di interpolazione, ma è certo che funziona bene almeno rispetto alle interpolazioni fatte per esempio con gli angoli di Eulero, fatte in matrici c'è meno differenza, anche se ci sono differenze proprietà geometriche, diciamo fisiche, nelle due rotazioni ottenute con i due tipi di rappresentazioni diverse. Qua vedete un esempio, appunto, se il nostro problema è ottenere date due orientazioni, l'iniziale e la finale, quelle intermedie, diciamo, di un'animazione che faccia passare in qualche modo tra un'orientazione e l'altra, se uno usa gli angoli di Eulero ottiene un andamento che appare molto più irregolare, per esempio in questa cosa qui, specialmente particolarmente evidente, d'accordo? Quindi naturalmente ci sono vantaggi e svantaggi nel non utilizzare una delle rappresentazioni rispetto all'altra. I vantaggi e i vantaggi di usare i quaternioni potrebbero essere che hanno meno parametri, hanno un'algebra più semplice, perché vi ha visto sembra un po' complicato, però in realtà le formule mediate, all'operazione di moltiplicazione con le regole date dalla formuletta. Ci sono altri vantaggi matematici per quanto riguarda appunto la stabilità delle implementazioni. D'altra parte le matrici di rotazione hanno sempre il vantaggio
che per esempio permettono di rappresentare la formazione di rotazione, come le traslazioni, in maniera uniforme attraverso le matrici 4x4 omogenee, e questo non è affatto male da un punto di vista pratico per applicare agli oggetti della mia scena, diciamo ai punti della mia scena, le trasformazioni. Quindi a seconda del tipo di implementazione dell'applicazione che serve fare, diciamo, si possono indipendentemente utilizzare la rotazione delle armi. Naturalmente se poi dobbiamo usare un tool che rappresenta le rotazioni in un certo modo invece che nell'altro, naturalmente dovremmo adeguarci alla rappresentazione che usiamo per l'implementazione. Naturalmente c'è una forma che permette di passare naturalmente dalla rappresentazione di un tipo alla rappresentazione dell'altro, che per esempio c'è la conversione, anche se appunto poi in realtà ci può essere da stare attenti, perché a volte ci sono delle convenzioni differenti nella rappresentazione delle matrici dei quaternioni, però questa è la formula che dovrebbe passare generalmente dalla rappresentazione in forma di quaternioni alla rappresentazione in forma di matrici, per esempio quando è usata quella convenzione di usare tutta la parte scalare su 0 e che non gli altri quindi sono su 0. Va bene?
Abbastanza. Sì.
I quaternioni non possono essere usati per le rotazioni?
No. I quaternioni quaternioni unitari si possono usare per mappare lo spazio delle rotazioni. Ovviamente le traslazioni, ovviamente non è, cioè è solo una questione di comodità, di convenzione, poi è ovvio che, voglio dire, non è che ci sono molte difficoltà, quindi io sto rappresentando i miei punti così, quindi se devo fare una traslazione aggiungo sorpresa al mio quaternione, al mio punto, diciamo, che rappresenta il punto, quindi in realtà non è un problema, diciamo. Ok, se non avete domande ulteriori sulle rotazioni, che mi sono arrivate sulle rotazioni, a parte il fatto che magari poi nella pratica, se volete esercitarvi, quanto vostro schiena di tante difficoltà, può vale la pena fare un po' di esercitazione, diciamo, soltanto provare a dire cosa devo fare se voglio, data una certa orientazione, un certo punto di vista, andare a calcolare la trasformazione di riferimento, il cambio di tra riferimento, che mi dà le coordinate di un oggetto, dei punti, da questo non si prende riferimento. Oppure provare a vedere di fare il calcolo di date due orientazioni, di calcolare le orientazioni intercolate, cose di questo genere, quindi può valere la pena di farlo, magari se avete difficoltà di chiederlo, se non avete domande sulle orientazioni non direi altro. Va bene. Domande? No. L'ultima cosa che direi come trasformazioni geometriche ci servono è due cose sulle proiezioni, naturalmente. Non dobbiamo soltanto mettere l'oggetto in uno spazio, voltarlo, traslarlo, fargli fare delle traiettorie, mettere da qualche parte le camere, eccetera, ma dobbiamo anche poi proiettare, diciamo, il mondo tridimensionale in due dimensioni per generare le nostre immagini virtuali sul piano immagine. Ovviamente lo sapete prima fare, avete usato il software che crea le telecamere virtuali, e quindi possiamo è abbastanza ovvio, però vediamo brevemente la definizione delle trasformazioni di proiezione che utilizziamo. La geometria, diciamo, di come formiamo le immagini nelle telecamere virtuali che usiamo in grafica deriva dalla geometria della camera cosiddetta pinhole, che è una
cosiddetta appunto etapa del buco infinitesimo, che però in realtà è anche un primo modo in cui sono state generate immagini del mondo proiettato, stampate in due dimensioni a partire da appunto, la luce effettivamente che arriva da una scena. Se io metto appunto una camera oscura e la metto con queste coordinate qua, per esempio l'asse Z viaggia in questo modo, l'asse X e l'asse Y, quello che succede è che se metto un buco infinitesimo in questa scatola di dimensione dell'asse ZD, o che si mette a fuoco un'immagine del mondo esterno su un piano a distanza di parallelo appunto perpendicolare all'asse Z, diciamo, e la geometria diciamo che lega in qualche modo la posizione dei punti dello stato 3D alla posizione dei punti corrispondenti sull'immagine è data da
delle formule molto semplici che si ricavano banalmente considerando appunto i triangoli skimming della mia configurazione. Quindi banalmente io posso andare a prendere i punti e ricavare appunto il modello della proiezione prospettica, che semplicemente mi dà dal punto 3D PYZ, mi dà il punto meno PX per D diviso PZ meno PY per D su PZ 1 se è espresso appunto in coordinate omogenee, anzi in realtà 1 in questo caso è la distanza praticamente l'inverso cioè è fisso, un valore fisso che in qualche modo mi fa sì che questo numero questo qua è banalmente l'espressione in coordinate omogenee del punto, d'accordo? Poi c'è da fare una piccola considerazione sulla terza componente delle coordinate omogenee, quindi qui forse avrei fatto meglio scrivere in questo punto in Z1 se vogliamo. Quindi siamo passati allo spazio 3D di coordinate omogenee e allo spazio di coordinate omogenee. Qua c'è il discorso che esiste la geometria di questa camera pinhole, che generalmente viene utilizzata come modello, che in realtà non usa più l'idea di proiettare l'immagine dietro diciamo il forellino, ma siccome le due case sono formalmente analoghi, cioè l'immagine che io otterrei è la stessa, si usa come modello di generazione della proiezione quello che appunto abbiamo visto quando abbiamo parlato della creazione delle immagini virtuali con la ray casting, quindi quello di considerare effettivamente sia l'immagine messo tra diciamo il centro dove in realtà si concentravano i raggi che passavano attraverso questo microforellino e la scena e ricavare la posizione dei punti attraverso la congiungente tra questo centro che viene chiamato il centro osso di proiezione e la scena, quindi questa cosa. Matematicamente si vede facilmente che il risultato è lo stesso se D è la stessa, solo con le coordinate X non cambiate di segno, cambiata di segno a causa del ribaltamento, sì, anche il fissimo a causa del ribaltamento. Va bene? È quello che usano i pittori, insomma. La proiezione che usano i pittori. Se appunto vogliamo rappresentare questa
relazione, questa operazione, questo operatore di proiezione in coordinate omogenee, quindi correttamente mettendo sì anche l'1, d'accordo? Io posso rappresentare questa operazione con una matrice. Si vede facilmente che la matrice che mi realizza quell'operazione lì è una matrice che sarà non più una matrice 4x4, ma una matrice 3x4, perché deve passare da una rappresentazione del mondo tridimensionale in 4 elementi in coordinate omogenee a una rappresentazione del mondo bidimensionale in 3 elementi in coordinate omogenee. Dove appunto se io ho questa operazione qua ottengo questo vettore qua in coordinate omogenee, se anche questo perché è stato tolto più o meno così ho messo l'immagine davanti, d'accordo? va bene. Dicevo che questo mi dà anche un'altra interpretazione del coordinato omogeneo, perché vedo che in pratica se io in qualche modo considero questa terza componente che ottengo dalla proiezione, in realtà se applico veramente al punto questa trasformazione, quello che ottengo non è esattamente quel
vettore, no? Ma in realtà ho mentito, perché se io ho il punto 1, 0, 0, il punto P1, P2, P3, 1, applico questa matrice qua, se applico il prodotto di gap per colonne, quello che ottengo è un vettore che è P1, giusto, P2, 0, 0 P2 e P3 su D, giusto? D'accordo? Da dove viene allora tutto la finale come qui? Viene dalla normalizzazione, cioè se io voglio che l'ultimo numero sia 1, naturalmente io devo dividere per D su P3 e quindi faccio un'ulteriore operazione, oltre a fare il prodotto di gap per colonna, e è della normalizzazione, se vogliamo, del vettore in coordinate omogenee per ottenere la terza componente, quella 1, giusto? Quindi divido, moltiplico per P3 su D e ottengo quello che c'è scritto lì, va bene? Questo fa capire che dentro, in realtà, che con le coordinate omogenee, lasciando libero, diciamo, il terzo elemento di variare, anziché essere fisso uguale a 1, di variare tra 0 e infinito, quindi di avere qualsiasi valore diverso da 0, io posso rappresentare con questa terza componente la classe di equivalenza che mi rappresenta in realtà tutti i possibili punti che si proiettano nello stesso punto sull'immagine bidimensionale. Quindi in realtà un modo per definire le coordinate omogenee date appunto è di dire che sono la classe di equivalenza appunto di tutte le terne che hanno appunto che hanno come valore delle coordinate x quello che ottengo dividendo il primo elemento per il terzo, dividendo il secondo elemento per il terzo. Quindi in pratica mappo nello stesso numero tutti i punti, diciamo, al variare della z. Quindi questo è un altro modo di interpretare le coordinate omogenee senza porre il vincolo della terza componente con la U. Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Vabbè. Comunque, la forma della proiezione prospettica è questa, d'accordo? Naturalmente è tutto molto, molto approssimato, quindi è una delle tante approssimazioni pesanti che facciamo in computer grafica, nel senso che sia nell'occhio che nell'obiettivo della telecamera ci sono delle ottiche che fanno sì che la trasformazione geometrica tra coordinate 3D e coordinate sul piano che veramente raccoglie il segnale della luce non siano così semplici, quindi ci sono distorsioni radiali, aberrazioni di vario tipo, eccetera. Però nella stragrande maggioranza dei casi nelle applicazioni grafiche non ci importa di questo, cioè non lo stimoliamo e ci limitiamo a stimolare la formazione delle immagini come se effettivamente le immagini si creassero per proiezione prospettica, d'accordo? La proiezione prospettica è un tipo di trasformazione geometrica di proiezione, dove le trasformazioni di proiezione sono tutte quelle che mappano in realtà gli spazi nella dimensione superiore agli spazi di dimensione inferiore. Bene. Dal punto di vista pratico, la proiezione è definita da un insieme di curve che per le proiezioni di questo tipo, che corrispondono a quelle che utilizziamo noi, sono rette, però in realtà potrebbero essere anche curve diverse, sono trasformate di proiezione, per esempio anche quelle che si usano per rappresentare, come sai, i mappamondi, ovviamente che non mappano linearmente con delle rette, quindi
della sfera, diciamo, dei punti del piano, ma hanno a volte delle forme differenti da mappare, diciamo, di punti con punti. Però in questo caso, quindi, stiamo parlando di una classe particolare di proiezioni, quindi chiamate spazio tra linee, che fanno spazio tra linee, e nel nostro caso quelle che ci interessano appunto sono definite attraverso una serie di re. Se la trasformazione, se la proiezione prospettica, consideriamo, quindi per la nostra modalità di formazione di immagini, sono rette che sono tutte passanti per un centro di proiezione, appunto, anche se poi così non accade nella realtà, come dicevo, perché i raggi delle fotocamere vere o degli occhi veri non convergono in realtà sul centro. Ci sono anche delle tecniche che cercano appunto di usare modelli appunto non centrali di calibrazione delle telecamere, quindi cose molto più complicate, e però diciamo un modello che usiamo qui.
In alcuni casi, come sapete, in grafica, quindi una cosa che è importante, diciamo, da ricordare, che rende anche comoda la rappresentazione poligonale degli oggetti facendo anche al calcolatore, è che tra l'altro appunto se io ho una rappresentazione poligonale, quindi cioè con segmenti degli oggetti, la trasformazione di proiezione mappa segmenti su segmenti e poi fa in modo che quindi non è che si debba per forza calcolare su tutti i punti della mia figura la proiezione del prospetto, quindi la mappatura sul piano immagine, ma soltanto per i vertici. Basta proiettare i vertici e il triangolare, ottengo il triangolo proiettato, il poligono proiettato. Quindi esiste un caso particolare in cui proiezioni geometriche appunto piane, cioè quelle con gli assi definiti da assi rettilinei, da proiettori rettilinei, non convergono in un centro di proiezione, che è il caso limite, che come sapete si usa a volte in grafica per semplificare i calcoli, che è la trasformazione parallela, che è ortografica, quella in cui praticamente il centro di proiezione va all'infinito, quindi i proiettori sono tutti paralleli. Questo in realtà non stimola bene il processo di formazione dell'immagine nel mondo reale, a meno che l'oggetto che io sto in qualche modo guardando non sia a distanza molto grande e va ricorso per profondità. Va bene. In quel caso il modello di trasformazione parallela fa anche bene, va bene, perché l'effetto di schiacciamento prospettico dell'immagine è ridotto. Cioè, è chiaro che usando una proiezione parallela non c'è nessun effetto di schiacciamento prospettico, cioè le distanze anche di punti all'infinito si proiettano in distanze uguali sull'immagine, mentre naturalmente sulla proiezione prospettica le distanze tra punti della scena si proiettano in distanze che decrescono con la distanza dall'oggetto, e questo è l'effetto della prospettiva, naturalmente. La lunghezza della focale del mio sistema, cioè la distanza centro di proiezione e piano di proiezione, piano immagine, è quella che mi determina quant'è l'effetto di schiacciamento prospettico dell'oggetto. Se è piccolo vedo poco effetto di schiacciamento, se appunto se è grande, se è piccolo vedo sempre più un effetto prospettico, cioè di apparire l'oggetto molto ingrandito per le parti vicine e molto rimpicciolito per le parti lontane, quindi effetto grand'angolo, d'accordo? Quindi l'estremo opposto, quindi la distanza grande, non si distingue molto dalla proiezione parallela. Quindi la proiezione parallela è chiaramente più semplice computazionalmente, perché non ho bisogno di considerare nemmeno la z, perché la matrice finale, la proiezione parallela non è altro, una matrice che butta via la componente z, d'accordo, però va bene soltanto se io sto stimolando visioni, per esempio dalla distanza, per esempio dall'alto un satellite è ben approssimato alla proiezione parallela o ortografica, perché naturalmente
le distanze in Z che ci sono nella scena sono enormemente più piccole delle distanze in Z tra la telecamera e
l'oggetto che sto guardando.
D'accordo. Quindi la proiezione parallela è quella che si ottiene appunto andando lì all'infinito, quindi c'era uno su D lì, quindi
dove c'era uno D va a zero, e quindi la matrice diventa questa, che è praticamente una matrice 3x4, e il risultato è buttare via più Z e ottenere un vecchione di 3 componenti di uno.
Quando il programma di grafica si applica a produzione prospettica ortografica, si applica questa matrice
e quindi si definiscono i parametri della matrice stessa in questo modo. Poi ovviamente quando si fa effettivamente la proiezione in grafica rasterizzata si devono naturalmente definire i volumi di vista e i piani di clipping e così via, ma non fanno parte del modello geometrico, diciamo, dell'oggetto. Una cosa che invece è da ricordare, che poi appunto se vediamo adesso la geometria della pipeline di rasterizzazione, una cosa da ricordare è che la proiezione prospettica, anche a volte confusa come termine con questa cosa qui, non è proprio esattamente la stessa cosa, cioè questa è quella che in realtà si applica NGL alla scena, che è una trasformazione prospettica, non una proiezione, che è una matrice che mappa lo spazio 3D, sempre uno spazio 3D, però diciamo deformato. D'accordo? Quello che si fa generalmente nella pipeline di rasterizzazione grafica è applicare prima questa trasformazione che praticamente mappa uno spazio 3D, diciamo, applicando in qualche modo la correzione prospettica, quindi facendo in modo che le formazioni siano in qualche modo schiacciate, e poi si elimina il zero successivamente facendo una proiezione parallela. D'accordo. Però generalmente è più corretto anche di chiamare questa proiezione prospettica che chiamare questa trasformazione prospettica e poi proiezione, quella che effettivamente mi elimina la terza dimensione, perché la proiezione è l'unica formale, la trasformazione che mappa uno spazio a n dimensioni, uno spazio a n meno di dimensioni.
Vabbè, quello che dicevo prima è che appunto quando io poi passo dalla presentazione proiettata, dalla proiezione prospettica, nella rappresentazione in cui normalizzo togliendo effettivamente il valore della divisione, faccio questa operazione che si chiama appunto divisione prospettica, che è quella che effettivamente mi fa perdere l'informazione sulla Z.
D'accordo. Quindi generalmente quello che si dice è si fa appunto la trasformazione prospettica e poi si fa la divisione prospettica. Va bene? Ok. Quindi su, diciamo, base di geometria non vi direi altro. Se volete possiamo metterci d'accordo, se vi interessa, fare qualche esercizio. Quindi quello che si potrebbe fare, anche se pensate di averne bisogno, me lo dite e facciamo un qualche piccolo. Qualcosina di semplice potrei metterlo, sì, domandina all'esame, giusto per verificare il fatto che l'abbiamo fatto, diciamo, in maniera un po' più rigorosa di come ho fatto magari altre volte. Quindi magari, non so, se volete guardiamo adesso, se no adesso comincio a parlare un attimo molto velocemente, anche questo perché lo vedrete in altri corsi, però parlo un brevettino dell'azione e eventualmente l'esercizio la prossima volta, quindi guardate un attimo le cose e la prossima volta facciamo l'esercizio. Io aspetto sempre che voi mi comunichiate qualcosa, quindi queste due settimane non ho ricevuto feedback su cosa mi sembrava più utile fare, comunque se adesso ce li avete maggiormente essere disponibile a, insomma, cercare di adattare le cose che facciamo in funzione di, in funzione delle vostre preferenze, utilità, anche vedendo cosa fate negli altri corsi. Va bene, se non avete domande o dubbi sulle cose, sulle cose che avete visto, magari appunto una strategia ragionevole potrebbe essere appunto che provate a vedervi le cose nelle prossime due settimane o nella prossima settimana, e poi se volete su queste cose facciamo qualche esercizietto la prossima lezione. Intanto io adesso mi porto avanti parlando brevemente appunto di modellazione, quindi di come si rappresentano gli oggetti, anche queste cose che rivedrete più nella pratica, ma che forse appunto vale, che comunque, in cui comunque vale la pena parlare un attimo a livello di alcune cose teoriche, e poi la prossima volta, se vi sembra di voler fare qualche esercizio, facciamo qualche esercizio. Non so cosa dite. Ok, allora adesso abbiamo tutti gli strumenti per disegnare, anzi non proprio tutti gli strumenti, però abbiamo gli strumenti per collocare punti nello spazio, abbiamo strumenti per ruotare e traslare, abbiamo anche lo strumento per proiettare sul piano, quindi ci mancano un paio di cose per riuscire a costruire un'applicazione grafica al di là delle implementazioni, cioè definire come descriviamo gli oggetti, quindi gli oggetti tridimensionali che noi piazziamo nello spazio e trasformiamo sperando rappresentati da qualche primitiva geometrica che dobbiamo definire, e poi capire come simulare e implementare la simulazione dell'interazione luce-materia. Va bene. La modellazione è, come raccontavo l'altra volta, un po' anche la cosa da cui è partita la disciplina della computazione grafica, che in cui la computazione grafica, se vi ricordate, derivava da praticamente un lavoro di ricerca di modellazione più che da un'applicazione di rappresentazione grafica. Per rappresentare un oggetto dobbiamo costruire una struttura dati che possiamo poi mettere nel calcolatore, va bene? E questa struttura dati può essere o generata da un artista che la genera con qualche strumento di creazione, o generata da qualche algoritmo matematico che la genera, però in questo caso in maniera sicuramente non simile a un oggetto reale, oppure da un'acquisizione fatta sul mondo reale, ad esempio una scansione di un oggetto con uno scanner 3D. Se l'oggetto è stato generato con qualcuno di queste tecniche, potrebbe essere in una forma, sarà naturalmente in una forma digitale, quindi potrebbe già in qualche modo andare bene per il suo rendering nel nostro mondo virtuale, ma probabilmente avrà bisogno di un certo tipo di processamento, perché probabilmente una presentazione geometrica che otteniamo non sarà adatta per sia al rendering o magari la renda efficiente fatta bene, eccetera. Dopodiché noi possiamo piazzare i nostri oggetti nel mondo, applicare i nostri algoritmi di rendering, cioè quelli che trasformano, abbiamo detto, la descrizione del mondo in tinte, accendi effetti e colorati, e farlo se l'applicazione interattiva come un videogioco in tempo reale in qualche modo. Una cosa che serve per la modellazione e o anche per il rendering, in realtà, di cui non abbiamo descritto e non abbiamo parlato benissimo nella parte precedente di geometria, questo qui spendo un paio di slide per ricordare qualche cosa più in dettaglio, anche se un po' queste cose le ho dette, è che a parte i punti, naturalmente in geometria ci sono altre entità base che si possono ricavare banalmente dalla definizione di punti, vettori, eccetera, che quindi vale la pena e che utilizziamo naturalmente per modellare, se possiamo utilizzare per modellare le scene. Sicuramente ci interessano le rette e i segmenti, che in parte abbiamo già
anzi abbiamo già definito, quindi possiamo definire una retta per esempio in questo modo qui, come abbiamo detto prima, un punto base e una direzione, poi facendo variare il parametro di modifica la direzione, se abbiamo due punti sappiamo ricavare una direzione, quindi una retta che passa da due punti calcola calcolando un vettore che io ricavo dalla differenza di questi vettori, quindi è facile ricavare anche una retta che passa da due punti.
E abbiamo una serie di oggetti che possiamo definire in maniera similare, una semiretta la definisco come una retta, ma metto il vincolo che il parametro per progettare maggiore o uguale a 0,
un segmento è tranquillamente posso metterlo come la mia combinazione affine dei due punti, come detto prima, una sfera per esempio può essere rappresentata come un'equazione tipo O più R per U, cioè i punti della sfera sono dati a tutti i punti che vengono aggiunti dalla punta di un vettore di raggio R, diciamo di vetta R, e che parte con qualsiasi direzione generica da un punto O, che in componenti si può scrivere in quel modo lì. I piani possiamo ricavarli sempre in qualche modo usando la combinazione affine, che è comoda per varie cose la combinazione affine, perché se ho tre punti non allineati, il luogo di punti che descrive il piano che comprende la combinazione affine tra appunto tre punti non allineati, sempre appunto affine, quindi il coefficiente uguale a 1. Posso definire un piano attraverso la sua normale, siccome abbiamo definito il prodotto scalare come proiezione e il vettore, possiamo definire che un piano è il luogo dei punti da cui praticamente proiezione su una certa direzione che è la normale al piano sia uguale a 0, così via.
Quindi queste informazioni di base vi possono servire per modellare il mondo. Le cose che utilizzeremo più tipicamente per modellare gli oggetti come spesso dei poligoni, ci dedicheremo un pochino più di tempo. I poligoni sono semplicemente un insieme finito di segmenti che in teoria appunto stanno su un piano, d'accordo? Quindi il poligono viene rappresentato da una sequenza di vertici più uno spn ordinato in modo che l'interno del poligono già si sia attivato della retta, quindi ci sono le convenzioni semplici con cui possiamo anche stabilire l'orientamento dei poligoni. Per convenzione l'ordinamento dei punti di poligono è sempre di solito dato in senso antiorario, d'accordo?
Un poliedro, quindi una struttura tridimensionale, siccome ho detto che i poligoni sono bidimensionali, anche se bisogna stare attenti che se poi definiamo i poligoni usando punti 3D potremo avere configurazioni non planari, quindi complica un pochino la vita questo, ma è un altro discorso. Un poliedro è appunto il volume definito da un insieme finito di poligoni tale che ciascuno spigoli di una faccia è condiviso esattamente da solo un'altra faccia, le facce non si intersecano, quindi è quello che vogliamo in qualche modo per modellare il mondo. Vabbè. Ora torniamo al nostro problema iniziale, ora che abbiamo
ripassato anche due concetti di cioè quello che vogliamo fare per modellare il oggetto. Cosa vogliamo? Come possiamo creare i modelli di oggetti con varie forme che troviamo nello spazio? Possiamo cercare di definire delle entità geometriche e approssimabili con delle strutture dati digitali che rappresentino appunto strutture che generalmente appunto hanno una dimensione finita, hanno una superficie chiusa, anche se possiamo anche fare a meno diciamo di questo vincolo, e generalmente sono appunto continui, quindi rappresentano un oggetto che modella qualche oggetto della vita reale. Come possiamo rappresentare questi oggetti? O con una rappresentazione sullo spazio occupato, quindi di volume, oppure una rappresentazione di superficie, visto che generalmente, anche se non sempre, i nostri modelli, diciamo, di interazione luce-materia che usiamo per generare le immagini si fermano alla superficie, anche se ovviamente questo non rispetta l'interità realtà, le interazioni avvengono nello spazio, da, in tutto il volume, diciamo. D'accordo?
Sappiamo che la nostra rappresentazione tipica che usiamo per gran parte della rappresentazione della grafica interattiva è quella basata su, appunto, poliedri con facce triangolari o comunque poligonali. Bene. La pipeline delle schede grafiche è stata creata in maniera ottimizzata per la rappresentazione degli oggetti con maglie di triangoli o al limite di poligoni. Anche se, diciamo, essendo ormai cambiata in qualche modo la struttura delle schede grafiche e permettendo di fare in pratica calcolo a parallelo e di generazione di immagini anche su strutture dati sostanzialmente diverse, potrebbero anche essere usati altri tipi di primitivi, altri tipi di rappresentazioni. Va bene? Però, se forse abbiamo raccontato nella scorsa lezione che non è ovvio che si usi una rappresentazione di questo tipo facendo il grafico in generale, perché per esempio se io faccio il mio rendering di una scena facendo ray tracing, come abbiamo detto, io potrei rappresentare la scena anche con delle rappresentazioni volumetriche, per esempio, o con delle rappresentazioni geometriche che in qualche modo, per esempio, rappresentano gli oggetti o con delle forme geometriche semplici, con una rappresentazione tipo vettoriale, che per esempio è quella che mi può essere data dalla geometria costruttiva solida, oppure semplicemente da una discretizzazione del volume in una griglia in cui io semplicemente posso definire ogni pezzettino di volume se è pieno e vuoto, pieno e vuoto di che cosa, per esempio. D'accordo? Quindi questa di rappresentazioni ce ne sono tante. Oppure, sempre restando alle rappresentazioni di superficie, se anziché usare i triangoli uso delle superfici, per esempio lisce, che possono essere generate con qualche tipo di rappresentazione parametrica, posso avere delle superfici più belle da vedere in qualche modo, senza la discretizzazione visibile che ha nei triangoli, d'accordo? Però naturalmente non posso far rendering con questo tipo di superficie usando il paradigma della rasterizzazione, ma per esempio col paradigma del ray tracing sì, potrei usare qualsiasi tipo di superficie, basta che io sappia calcolare l'intersezione tra i raggi che getto sulla scena e l'oggetto, cosa che per una rappresentazione di superficie parametrica posso fare. Va bene. Quindi per esempio, prima di tornare a parlare,
come abbiamo fatto una volta, di rappresentazione poligonale, anche da questo tutto, sicuramente se io usassi rappresentazioni di superfici liste non avrei il problema della discretizzazione della superficie in triangoli e quindi del vedere materialmente gli angoli che vedremo in rendering si risolve con delle approssimazioni, però non potrei appunto far rendering interattivo sulla pipeline grafica, o almeno non potevo farlo fino a poco tempo fa, quando appunto non c'era tanta potenza di calcolo nelle schede grafiche. Adesso probabilmente potrebbe anche pensare di fare, si può pensare naturalmente di fare anche calcoli tipo intersezioni con superfici parametriche anche a livello di rendering interattivo. Nella rappresentazione grafica, quindi quella che magari si usa per ray tracing eccetera, io posso rappresentare delle superfici lisce, quindi con proprietà differenziale appunto lisce a piacere, usando diversi tipi di superfici parametriche, per esempio le curve di Bézier che con cui un certo numero di punti di controllo modifica, diciamo, una fit polinomiale che si ricava appunto da corbiate punti di controllo, si può estendere in tre dimensioni e può rappresentare una superficie liscia a piacere.
se pensa alla rappresentazione di volume, anche qui posso cercare di costruire il mio oggetto del mondo andando a unire dei mattoncini, e non è non solo unire, perché naturalmente posso permettermi, facendo io le regole con cui creo questo mondo, di definire tutte le possibili regole con cui combinare i miei mattoncini. Quindi la cosiddetta geodesia costruttiva solida usa semplicemente fare, diciamo, operazioni booleane tra oggetti, quindi fare intersezioni, unioni, e generare proceduralmente scene facendo operazioni su oggetti più o meno semplici, perché naturalmente se usate un programma che fa geometria costruttiva solida, tipicamente i programmi CAD e FAM, ci sono anche programmi appunto semplici che fanno geometria costruttiva solida, avete a disposizione tutta una serie di primitive, di operazioni di modifica, parametri delle primitive con cui potete costruire gli oggetti, oggetti anche complessi, quindi fare semplici di esclusione e quant'altro. La rappresentazione parametrica quindi in realtà è come una rappresentazione in un'immagine, diciamo, rappresentata in maniera vettoriale, che quindi teoricamente ha precisione infinita come le superfici, e che in teoria se fate rendering con appunto il programma di ray tracing potete fare a risoluzione dell'oggetto arbitrario, naturalmente, se appunto si tratta di forme geometricamente definibili con in funzione delle forme di base. Naturalmente anche qui viene più complicato per rendere indirettamente all'interno di un'applicazione interattiva, che quindi non è tipicamente usato in modellazione. Se usate per esempio appunto costruire le forme in questo modo, potete generare oggetti che magari potete poi convertire con il software in modelli triangolati alla risoluzione che volete e usarli nel software di rendering a piacere. Tagliamo questo, parliamo di questo. Un'altra rappresentazione che dicevo, in realtà è una rappresentazione volumetrica che potrebbe essere utilizzata direttamente in rendering, è una rappresentazione in cui partiziono spazialmente la scena e mappo, diciamo, in questa scena per ogni cubettino dello spazio, per esempio divido la scena in cubetti e mappo il materiale che c'è in quella posizione della scena, quindi parti vuote, parti piene, volendo anche parti con densità diverse, materiali diversi. Il problema qui è che potrei essere libero di discretizzare in maniera molto più efficiente, anche volumetrica, le proprietà della mia scena, ma lo spazio occupato in memoria da quella posizione di questo genere è proibitivo per gran parte delle applicazioni che posso pensare di fare. Però in molti casi, cioè ci sono casi particolari in cui questa rappresentazione della scena per fare rendering è lo standard. Quando io lavoro con appunto immagini acquisite da, che ne so, appunto da modalità diagnostiche mediche, io ho una rappresentazione dello spazio in cui ho che per ciascun cubettino ho un valore di densità di un materiale e posso decidere di fare un rendering in cui io guardo cosa si vede in funzione di una legge che do io di interazione tra la luce e questi materiali. È chiaro che la complessità di questa rappresentazione è enorme, d'accordo? Però appunto si usa in questi casi creando comunque con le schede grafiche un rendering volumetrico che modella spazialmente in tutto lo spazio un'interazione luce-materia, che ovviamente trattandosi di modelli in cui non si fa rendering fotorealistico non sarà un modello di interazione luce-materia reale, però teoricamente nessuno mi impedirebbe di rappresentare tutta la scena, compresa l'aria, compresa il vetro, eccetera, con un modello di questo tipo, con le proprietà dei materiali, e ottenere quindi un risultato molto migliore che semplicemente limitandomi alle superfici, ma computazionalmente è, diciamo, intrattabile. Mentre casi, diciamo, in cui
il volume è discretizzato comunque in dimensioni relativamente limitate, quindi qualche migliaia di pixel per dimensione, di voxel per dimensione, quadrati cubettini si chiamano voxel, è trattabile con le moderne schede grafiche, quindi si può far rendere in volumetrico, anche se magari non dinamico, non facilmente dinamico. Va bene. Un possibile metodo per ridurre il peso memoria di queste rappresentazioni qua potrebbe essere rappresentare la mia suddivisione spaziale anziché in cubettini di dimensione fissa, in cubettini di dimensione diversa a seconda del dettaglio che c'è nell'immagine, nei dati. Cioè è inutile che se io ho una scena in cui alcune parti sono di materiale costante, è inutile che rappresenti quella regione con tanti cubettini dello stesso materiale. Mi conviene per esempio fare una partizione gerarchica, come può essere fatta da questo algoritmo, da questo metodo del log tree, in cui si parte da tutto lo spazio che voglio rappresentare, si divide iterativamente in 8 parti, dividendo in 2 ciascun lato ciascun lato del cubo, quindi in 4 ciascuna faccia. Quindi ho una rappresentazione gerarchica che vado a raffinare solo dove c'è dettaglio nel dato, quindi il materiale cambia o ci sono regioni piene e vuote o di materiale diverso all'interno dello stesso cubettino. Facendo così posso risparmiare molto memoria. Questo è un esempio classico di struttura di partizionamento spaziale che abbiamo accennato e vedremo che in ogni caso è anche questo un pane quotidiano della grafica al calcolatore, perché anche quando faccio operazioni tipo andare a vedere per esempio nel ray tracing la visibilità e quant'altro, e anche se lavoro con le mesh triangolari, è utile in qualche modo basare il dettaglio dell'oggetto che io vedo in funzione della quantità di informazione che c'è, e quindi le strutture di partizionamento spaziale sono generalmente utilizzate quasi sempre per tutte le operazioni in cui c'è da fare una ricerca spaziale ed è inutile andare a cercare cose nelle regioni vuote sostanzialmente. Vabbè. Ma lasciamo perdere le divagazioni e concentriamoci su quello che andiamo a modellare davvero, cioè parliamo di mesh triangolati. Nella gran parte delle vostre applicazioni i modelli 3D li rappresentiamo come maglie poligonali, quindi dei poligoni, quindi che rappresentano le superfici e che quindi devono avere le proprietà, sono quindi la rappresentazione di bordo, d'accordo, e sono quella che si utilizza nella pipeline standard di rendering. Dobbiamo definire delle superfici attraverso delle maglie poligonali, cioè in cui abbiamo dei poligoni, tipicamente dei triangoli, che sono disposti in qualche modo nello spazio e generalmente appunto devono rappresentare una superficie chiusa e continua, perché devono rappresentare un oggetto chiuso, la superficie esterna di un oggetto chiuso, quindi dovranno avere delle proprietà geometriche particolari, quindi a parte se le vogliamo chiuse essere chiuse, quindi definire il bordo di un poliedro chiuso, devono avere anche la proprietà di essere delle varietà. Cosa vuol dire essere una varietà? Una varietà cambia dimensionale sotto insieme di R alla D, in cui ogni punto è intorno a un omorfo alla sfera aperta di R alla K. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che se io ho una rappresentazione in forma di maglie triangolate, d'accordo, queste maglie dovranno approssimare una superficie in cui ciascun punto, siccome sono superfici, quindi dimensione 2 in R alla 3, quindi sono varietà bidimensionali in uno spazio R3 in questo caso, d'accordo? E l'essere varietà bidimensionali vuol dire che praticamente ciascun punto di questa superficie dovrà avere un intorno omomorfo a una sfera di raggio 2, cioè a un cerchio, quindi avrà un intorno che può essere messo in relazione, diciamo, con i punti di un cerchio. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente mi potrò muovere su soltanto, diciamo, in un ventaglio di direzioni che stanno sul piano, in pratica. D'accordo? Quindi vuol dire che non potrò avere, per esempio, configurazioni come questa, per esempio, in cui non ho, ho più, diciamo, vicini, mi posso muovere in un punto andando in più direzioni rispetto a un disco, d'accordo? Perché ho dei punti, quelli su quel triangolo, su quel edge di un triangolo, che in cui praticamente c'è una biforcazione tra i vicinati e quindi si viola la condizione di essere appunto una varietà, che in inglese si dice manifold, quindi la condizione 2 manifold, perché siamo in dimensionalità 2, d'accordo? Lo stesso accade se, per esempio, io ho delle discontinuità nell'intorno, a parte le discontinuità che possono esserci nelle condizioni di bordo, se accetto che la varietà abbia bordo, d'accordo? Ok. Se la varietà ha bordo, io posso accettare che l'intorno sia omeomorfo alla semisfera aperta, quindi al limite che sia omeomorfo a una metà di una circonferenza, quindi in cui posso muovermi in tutte le direzioni e entro un certo ventaglio di direzioni, quindi con dei limiti, d'accordo? E questo, per esempio, non era verificato nell'altro esempio, su cui naturalmente io ho, diciamo, più, diciamo, buchi in questo ventaglio, diciamo, quindi non devo avere buchi in questo ventaglio, posso essere al bordo, ma non posso avere più buchi in questo ventaglio. Quindi queste sono le condizioni che geometricamente mi dicono che una maglia, diciamo, di poligoni, un insieme di poligoni è quindi una varietà e quindi può rappresentare il bordo di un oggetto continuo nello spazio. Va bene. Limitandoci ai triangoli, appunto, lasciando perdere la definizione completa semplice, una maglia poligonale non è altro che un insieme di triangoli, una maglia triangolare non è altro che un insieme di triangoli in cui uno spigolo appartiene al massimo a due triangoli. Se due triangoli incidono sullo stesso vertice devono appartenere a praticamente un ventaglio chiuso o un ombrello chiuso, quindi rappresentare una superficie continua o una superficie con un solo bordo, d'accordo? E naturalmente i miei triangoli devono rappresentare una superficie continua, quindi non posso avere tutti gli spigoli della mia struttura dati devono essere spigoli di triangolo, non possono esserci più di due facce incidenti su un unico spigolo. Se voglio la superficie chiusa, non possono esserci nemmeno spigoli di bordo. D'accordo. Abbiamo detto prima nella definizione di poligono che possiamo per i poligoni dare un ordine standard ai vertici di un poligono che si riflette in una definizione di orientazione del poligono stesso. Quindi convenzionalmente per i triangoli, e usiamo questa convenzione pesantemente in grafica per fare rendering, per definire le normali esterne alle mesh, si usa appunto come orientazione standard il senso, diciamo, antiorario come convenzione corrispondente appunto alla faccia davanti. Ovviamente questo implica che appunto l'orientazione opposta mi dà appunto il senso, mi dà appunto la faccia nascosta, se utilizzo l'ordine differente, la faccia dietro, d'accordo? Diamo ancora due definizioni, poi chiudiamo, poi riprendiamo tutto con calma la prossima volta, con calma molto velocemente. Quindi l'orientazione del triangolo mi consente di definire un'orientazione di una superficie, quindi di stabilire tutta la superficie cosa è dentro e cosa è fuori se la superficie è chiusa. Attenzione però che io posso definire l'orientazione di una superficie solo se appunto l'orientazione di due facce adiacenti, di tutte le facce adiacenti sono compatibili. Cosa vuol dire sono compatibili? Vuol dire appunto che hanno tutte e due la stessa orientazione, quindi la normale della stessa parte, eccetera. E non tutte le maglie poligonali sono orientabili, d'accordo? Perché ci sono appunto dei casi particolari come la di Möbius che non possono per forza avere orientazioni dei poligoni vicini compatibili, perché sicuramente io giro da una parte un foglio, quindi unisco diciamo una parte davanti con una parte dietro. Comunque questi casi non possono capitare se io voglio naturalmente rappresentare soltanto superfici chiuse, d'accordo? Va bene. Si usano esattamente triangoli, ma possiamo usare naturalmente le mesh anche con poligoni generici. Anzi, ci sono le mesh quadrangolari che sono molto popolari in grafica adesso perché permettono di fare diverse cose utili, che però sulle quali però bisogna sempre stare attenti, perché qualsiasi poligono sopra diciamo i tre lati non è necessariamente planare, quindi se io voglio imporre che le facce siano planare, quindi stia usando veramente come bordo un poligono piano, devo mettere un vincolo aggiuntivo di planarità, d'accordo? In realtà appunto tipicamente quando faccio rendering di poligoni in OpenGL poi viene tutto ricondotto al triangolo. Va bene, ma mi fermerei qua visto che è già quasi l'una, ho fatto un intervallo solo, però ci vediamo la prossima volta visto che siamo dieci minuti di salire recuperati.